lavori piuttosto intenso. L'altro appuntamento, chi era presente ricorderà che abbiamo affrontato il tema dell'emergenza carceri, abbiamo toccato vari punti, anche quello delle misure alternative, il concetto di rieducazione, e oggi facciamo un passo in avanti su un altro tema che credo sia di grande attualità. Sappiamo tutti, l'abbiamo detto anche l'altra volta, anche il provveditore ci aveva dato delle statistiche molto importanti, molto significative, che sul tema della rieducazione delle persone detenute i dati del Ministero di Giustizia sono molto confortanti su quelli che sono gli esiti dei percorsi alternativi alla detenzione. Si è detto anche l'altra volta, ma è un dato che più volte viene speso, noi sappiamo che i trattamenti rieducativi, in particolar modo le misure alternative, sono una risorsa per la collettività e per la sicurezza collettiva, perché consentono un abbattimento della recidiva, dice il Ministero di Giustizia, dal circa il 70% al 19-20%. Quindi c'è una utilità sociale riconosciuta dei percorsi alternativi alla detenzione e quindi di quelli che chiamiamo adesso in senso ampio percorsi rieducativi. Eppure sappiamo che soprattutto in questa fase storica c'è un atteggiamento da parte dell'opinione pubblica, della politica, escludo gli addetti ai lavori, ma e quindi che diventano una categoria in qualche modo residuale, di grande rifiuto rispetto ai percorsi alternativi alla detenzione. Passa nell'immaginario collettivo che il carcere, come separatezza di chi ha commesso dei reati, è l'unica fonte di sicurezza, e questo a dispetto dei dati oggettivi che vengono via via enunciati. E allora anche dal mio punto di vista, che mi occupo appunto della promozione dei diritti delle persone detenute, era giusto interrogarsi e provare a ragionare sul perché la percezione collettiva è così lontana dal riconoscere il valore rieducativo della pena e dei percorsi alternativi al carcere, e interrogarsi quali sono i momenti di criticità. E certamente uno dei momenti che possiamo considerare, come dire, elementi di criticità rispetto a questo sentire collettivo, poi si potrà ragionare quanto è enfatizzato dai mass media, dalla politica, da esigenze, come dire, altre, però certamente è che c'è una questione ancora irrisolta nel nostro Paese, che è quello della tutela delle vittime del reato, intesa come tutela delle persone che subiscono direttamente un'offesa da un fatto costituente illecito penale, e poi anche il riconoscimento che la collettività in quanto tali, cioè noi tutti insieme, molto spesso, come dire, non c'è il riconoscimento di un rapporto di offesa tra il comportamento del singolo e quella che è la tutela della collettività. Questo è un tema che credo debba essere affrontato. Lo dico in una giornata, tra l'altro, in cui stasera viene al teatro, all'Arena del Sole, alcuni detenuti definitivi della casa circondariale escono e vanno all'Arena del Sole a fare teatro. È il secondo anno consecutivo, perché evidentemente il carcere, la direzione, l'equipe trattamentale ha ritenuto che sia stato positivamente avviato un percorso di rieducazione e di responsabilizzazione che fa sì che queste persone possano fare un'esperienza importante fuori. Eppure lo sappiamo nonostante l'entusiasmo per questo tipo di iniziative, che gran parte dell'opinione pubblica che ha letto, che leggerà, non sarà d'accordo e non condividerà affatto questo tipo di scelta. E allora, poiché le persone che sono qui a questo tavolo e che sono venute ad ascoltare vogliono fare un lavoro di progressione, di ragionamento e di superamento delle difficoltà che ci sono tra il riconoscimento del valore rieducativo della pena e il tema della difesa di chi viene ad essere coinvolto come soggetto passivo dalla commissione di reati, l'idea oggi è proprio questa di avviare una riflessione, importante che tenga conto delle ragioni di tutti. E il compito, comunque l'intento di questo pomeriggio è di cercare di costruire o comunque di continuare il percorso da altri iniziato per far capire che non c'è incompatibilità né concettuale né fattuale tra un'idea di pena umana, rieducativa, risocializzante, responsabilizzante e la doverosa tutela delle vittime e della collettività. Questo è il percorso, è il ragionamento che oggi pomeriggio vorremmo provare a fare. Sapete anche che nel nostro paese, ma ce lo diranno meglio i nostri relatori, siamo molto indietro in questo tipo di ragionamento, sia per quanto riguarda la tutela delle vittime singole, sia per quanto riguarda la tutela della collettività. Nei documenti che abbiamo preparato per questo pomeriggio, simbolicamente abbiamo inserito due convenzioni, una del Comune di Bologna e una della provincia, che introduce, alla luce di recenti provvedimenti normativi, l'introduzione del giudice di pace e l'ultima legge del 2006 sugli stupefacenti, i lavori di pubblica utilità come forma di ristoro da parte di chi ha commesso dei reati nei confronti della collettività. L'abbiamo messo come spunto anche questo di riflessione. Sono ancora novità l'idea che ci possa essere delle forme di riparazione collettiva. Ed è una forma di ristoro e di riparazione che ricompare peraltro anche nell'ultimo disegno di legge del ministro Alfano, laddove tenta, perché non sappiamo che sarà, di introdurre la messa alla prova come nuovo istituto, esiste già nel diritto minorile, ma cerca di importarlo anche nell'ambito del processo, ordinario. Ecco, io mi fermo perché gli spunti sono tanti, ma gli interventi sono tanti, e direi di partire proprio con un intervento della senatrice Bonfietti, che oltre ad essersi occupata come parlamentare dei temi del carcere, dimostrando come si possa avere una visione d'insieme delle problematiche di cui parliamo, è la presidente dell'Associazione delle Vittime di Strage di Ostica, e credo che il suo sia un intervento importante anche da un punto di vista simbolico. La ringrazio di essere venuta fin qua e le passo la parola.
Grazie a voi. La mia vuole essere davvero soltanto una testimonianza. Io non sono un'esperta, non sono un'addetta ai lavori, quindi mi scuso con gli astanti, che sono la maggioranza di loro, credo, molto più così dentro e titolati per parlare di questi argomenti così complessi, così difficili. Sono soltanto stata una testimone, come dire, in un certo periodo della mia vita all'interno della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, del quale facevo parte, di un'attività e di un lavoro che abbiamo per tutti quei 5 anni fatto anche nei confronti delle carceri. E poi, come diceva l'avvocato Desi Bruno, sono anche così testimone dell'altra parte del ruolo che mi si è voluto dare in questa relazione, perché sono appunto, faccio parte di quella grande, purtroppo, categoria di vittime di reato. Non voglio portarvi via molto tempo, io voglio soltanto trasmettervi quelle che sono state le meravigliose, secondo me, considerazioni che dal lavoro che è venuto, che ho fatto e che sono riuscita a fare in ambito parlamentare, le conseguenze anche positive, voglio dire, che vi sono state anche nel territorio, insomma. Si era costituita nella legislatura, appunto, che andava dal 96 al 2001, anche una sottocommissione carceri. Era quello il momento in cui, come sempre, non era mai il momento ed è sempre il momento, e quello era uno di quelli in cui tanti problemi stavano affiorando, stavano diventando davvero molto, molto pesanti, molto pesanti politicamente da gestire senza un intervento corretto e serio. E quindi in quel momento al governo del paese quella maggioranza decise, anche all'interno della Commissione Giustizia del Senato, come vi dicevo, di istituire una sottocommissione specifica che provasse a seguire, a fare, come dire, un minimo di monitoraggio che desse la possibilità di comprendere meglio anche da parte di coloro che stavano seduti nelle aule parlamentari il problema, per poter eventualmente intervenire, insomma, no? Monitorare, capire, girare, come abbiamo fatto, tutte le carceri con quella sottocommissione italiane o in quelle dove i problemi erano più grandi, più rilevanti e più seri, per cercare di trarre delle conclusioni che potevano, per l'appunto, arrivare anche a poter pensare a formulazioni normative di cui ci potesse essere bisogno. Questa è stata la mia esperienza, che vi dicevo mi ha davvero molto arricchito, e questo lo dico perché, insomma, il mio impegno e il mio interesse per la comprensione, volevo dire, la conoscenza anche dei fenomeni è aumentata decisamente. Quelle che allora erano, sono una cittadina come tutti voi, facevo l'insegnante in un istituto tecnico bolognese, quindi quelli che erano per me solo dei principi teorici, ideologici e generali, ai quali mi richiamavo sull'argomento, appunto, di cui stiamo trattando, si sono incontrati e a volte anche scontrati con la realtà del carcere, con l'effettività della pena, con il grande complesso problema dell'esecuzione della pena, oltre che con i grandi e complessi problemi legati al personale che insiste sulle carceri, dagli agenti di polizia penitenziaria, al personale sanitario, agli assistenti sociali, agli educatori, ai mediatori culturali, e a quel grande mondo di volontariato che ruota intorno al carcere. Voglio dire, insomma, che certamente ho sempre considerato corretto ed ineludibile il principio sancito dalla Costituzione all'articolo 27, al comma 3, non dico nulla di nuovo, che stabilisce che le pene, ma è sempre messo in discussione, quindi forse, come diceva l'avvocato prima, sarà sempre il caso di ribadirlo, che stabilisce appunto che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Ecco, è dall'accettazione di questo assunto che sono sempre partita nell'affrontare le problematiche relative all'esecuzione della pena e alla funzione rieducativa della pena, argomento di cui oggi mi è stato chiesto, appunto, di esporre un po' le mie considerazioni. Sappiamo tutti quanto difficile e carente sia stata l'attuazione dell'articolo 27 dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Certamente nell'86 la legge Gozzini poneva le basi per una sua più corretta attuazione. Almeno la normativa andava nella giusta direzione, prevedendo anche misure alternative quali benefici penitenziari. Ma nella realtà sappiamo quanto difficile sia stato e continui ad essere anche soltanto riuscire a dare piena applicazione a questa legge dello Stato. Oggi, come già si diceva e come immagino sentiremo tutt'oggi raccontare, appare addirittura, semmai, se fosse ancora possibile, sempre più arduo e irrealistico per diversi motivi. Il primo, per la nuova composizione dei detenuti, penso alle percentuali sempre maggiori di immigrati e di tossicodipendenti, ad esempio, che rendono irrealizzabile per i primi, gli immigrati, la finalità di rieducazione della pena, così come era stata pensata nella nostra legislazione per detenuti italiani, e inapplicabile, io credo, per i secondi, i tossicodipendenti, per i quali l'unico provvedimento realistico resta, a mio avviso, la decarcerizzazione o comunque interventi di tipo terapeutico. Il secondo motivo credo che sia la mancanza ormai strutturale di fondi, di stanziamenti e quindi di personale che si può realisticamente far carico della finalità rieducativa della pena. Penso alla mancanza cronica e appunto strutturale di operatori, di assistenti sociali, di mediatori culturali. Ed infine, al terzo motivo per cui penso davvero sia sempre più complesso e realistico pensare di applicare in maniera così che risponda per l'appunto alle esigenze e alle finalità che il comma terzo dell'articolo 27 pone, è l'attenzione sempre e solo posta in questo momento, come in tutti gli altri, ma in questo momento, in questi ultimi anni direi con maggiore forza e con maggiore livore, dinanzi al drammatico problema del sovraffollamento delle nostre carceri. Ormai 66.000, credo di poter dire, sono i detenuti nelle nostre carceri, contro una capienza di poco più di 40.000, mi pare di ricordare fosse questo il dato fin da allora, quando seguivo un po' di più. E alle richieste, dicevo, quando appunto rispetto a questo problema di sovraffollamento, l'attenzione viene sempre solo posta alle richieste securitarie che continuano a generare risposte assolutamente inadeguate, illusorie e miopi come la costruzione di nuove carceri. Sempre nel mio ruolo di parlamentare avevo in quegli anni presentato un disegno di legge, vedo qui persone con le quali avevamo discusso a lungo anche pubblicamente di questo, era un progetto che poi veniva da un'elaborazione fatta dalla Regione, appunto Emilia-Romagna, in materia penitenziaria, che tendeva, mi sembra di poter dire che lei l'ha ripreso proprio adesso, che tendeva ad istituire un programma di reintegrazione sociale che comportava cioè l'obbligo di prestare attività lavorativa di pubblica utilità a favore degli enti pubblici e in condizioni appunto di semilibertà, con l'effetto che ogni semestre prestato gratuitamente determinava una detrazione equivalente di pena per pene detentive non superiori ai 5 anni, anche fossero parte di parte residua di pena. Era insomma anche quella una proposta che tendeva a spostare la sperimentazione con una soluzione fuori dal carcere. La filosofia che sottendeva quel provvedimento era quella della proposizione di uno scambio positivo, era un po' ancora le prime volte che si facevano queste considerazioni, ricordo che erano ben apprezzate, era proprio una proposizione nuova, insomma, di uno scambio positivo tra la pretesa punitiva e la prestazione gratuita di attività lavorative di pubblica utilità. Avevo aggiunto nei miei appunti che non so quanto di questo disegno di legge è stato, come dire, traslato ed è transitato in altri disegni di legge nella legislatura successiva, ma credo che questo sia avvenuto e mi sembra di aver sentito che alcune parti, quantomeno, insomma, che il senatore Fassone l'aveva ripresentato nella legislatura successiva e una parte era stata ricompresa in una proposta più complessiva, generale, che vedeva la possibilità di trovare applicazione di questa proposta iniziale in parte all'interno di un'altra più complessiva normazione. Ecco, io non so se ho affrontato correttamente questa prima parte del tema che mi era stato dato, ma ho voluto soltanto raccontarvi la mia esperienza in questo ambito, che mi ha visto conoscere e apprezzare, ovviamente non ne avevo consapevolezza, anche qui a Bologna, il lavoro di tante persone meravigliose che si occupavano del mondo carcerario con competenza e professionalità e che mi ha permesso altresì di conoscere dall'interno la vita carceraria, i detenuti, gli operatori della dozza, gli agenti, i medici, gli assistenti sociali e capirne meglio la realtà e le esigenze e le aspettative. Spero che voi mi illuminiate con le altre relazioni raccontandomi quello che di nuovo ha potuto avvenire, immagino davvero di positivo, all'interno di questa struttura, pur rimanendo, come capisco, vedo, sento e leggo anch'io, sempre più drammatici problemi che si stanno in questo momento affacciando nel mondo delle carceri. E poi mi si chiedeva di fare quest'altra testimonianza come vittime dei reati, quali drammatica, dice appunto il titolo della relazione, questo purtroppo è un altro argomento ed un ruolo che personalmente ho dovuto ricoprire. Io però non ho mai creduto, prima di questa esperienza parlamentare, e già ero invece vittima di reato, ma non ho mai creduto neanche prima, neanche dopo e neanche oggi, che le vittime dei reati, io penso che sia un'altra cosa, un altro argomento, un altro aspetto, che mi dà sempre molto angoscia, credetemi, affrontarlo insieme, no? Cioè, e allora, è una cosa che mi colpisce, che mi ha sempre dato molto fastidio, il fatto di essere stata proprio... dopo anche, come dire, in una delle potevo scegliere tante attività, ce ne sono tante di commissioni quando si fa, appunto, quando si è seduti su quei banchi parlamentari, e tante sono le attività a cui avrei potuto dedicarmi, come dire, no? Ma ricordo che proprio scelsi la commissione giustizia e quindi anche tutte le problematiche più vicine, così, che in questa città erano davvero molto sentite, no? La regione, c'era un lavoro davvero molto serio intorno a queste problematiche, proprio perché, come dire, mi dava fastidio l'associazione che spesso veniva fatta, no? Le vittime dei reati devono essere naturalmente, come dire, contro qualsiasi forma di lettura corretta, invece, e soltanto, insisto, legata al dettami della nostra Costituzione, di quello che deve essere e come deve essere vissuto invece il problema dei colpevoli, della colpa, del carcerario, eccetera. Bene, mi pare di avere chiarito, insomma, è una cosa che io credo, appunto, sia un ruolo tutt'affatto diverso, e io davvero non ho mai creduto che le vittime dei reati dovessero avere, appunto, una visione diversa sulle tematiche, per l'appunto, che abbiamo affrontato prima e che affronteremo oggi pomeriggio, per, in quanto vittime di reati. Quella è una posizione, una concezione, un pensiero, un principio, dei principi che uno ha, poi uno è anche vittima dei reati, poi ci sono anche le vittime dei reati. Ecco, in quanto vittima di reato credo che altre devono e dovrebbero essere le considerazioni e preoccupazioni, perché ce ne sono. Io credo che nel dibattito sulla giustizia, e se ci liberiamo da questa angoscia, forse verrebbe meglio e si sarebbero affrontate meglio le problematiche delle vittime dei reati, io credo. Dicevo, se nel dibattito della giustizia, che è ben acceso in questi ultimi decenni e in questi ultimi anni, io credo che davvero troppo poco spazio abbiano sempre avuto le vittime di reato. Voglio dire che troppo spesso ci si dimentica che accanto agli avvocati, ai pubblici ministeri, la giustizia penale in particolare, vede protagonisti i giudici, gli imputati, colpevoli o innocenti, i testimoni, ma anche le vittime dei reati. Ecco, io credo, insomma, che il tema della libertà personale, delle garanzie per il cittadino sottoposto di indagine, deve essere momento massimo di sintesi valutativa della democratizzazione di un sistema penale, ma altrettanto alta dovrebbe essere la sensibilità istituzionale e degli operatori di giustizia nei confronti di chi del reato è parte lesa. E allora anche la riscoperta della vittima deve essere un modo di affrontare i problemi della giustizia. Solo affiancando alla cultura delle garanzie per il cittadino che infrange la legge una contestuale riscoperta della vittima, si potrà avviare la predisposizione di nuovi e moderni mezzi di difesa dal delitto, e solo l'individuazione di strumenti di intervento da parte dello Stato, rapidi ed efficaci in favore delle parti offese, potrà evitare, chi lo sa, io spero sempre, che anche istituti finalizzati al reinserimento nella società del condannato siano periodicamente oggetto di attacchi. Penso in particolare alle reazioni di parenti di vittime di terrorismo ogni qualvolta un detenuto accede ai meccanismi alternativi al carcere, che, come sappiamo, è disciplinato da una legge e comunque dall'ordinamento giudiziario. Penso che, come tutta una serie di iniziative sono finalizzate al reinserimento dei condannati, quali citavamo prima, così nuovi modelli di misure riferite al risarcimento del danno, per esempio, potrebbero realizzare una funzione non meno importante, vale a dire un vero reinserimento della vittima nell'ordine sociale e giuridico. E nel nostro paese troppe volte la mancanza di risposte, a cominciare da quelle primarie, di verità e giustizia, ha fatto sì che siano i cittadini stessi che si fanno carico, attraverso associazioni o comitati, di una funzione di stimolo degli organi inquirenti o a farsi inquirenti essi stessi molto spesso. Ecco, in questi casi non esistono sempre canali espressivi adeguati nelle norme che regolano il processo. Intendo dire che la vittima, anche a livello processuale, viene vissuta come parte eventuale, priva di reali poteri di intervento, relegata sempre in un ruolo secondario e marginale. La vittima è costretta ad agire di riflesso attraverso la mediazione di un soggetto istituzionale, il pubblico ministero, il cui scopo primario è giudicare il reo e ripristinare l'ordine sociale e solo in seconda battuta tutelare chi è stato offeso dall'attività criminosa. Ecco, io credo che sarebbe opportuno cercare di rendere protagoniste anche le persone colpite dal reato, affinché possano avere un diverso riconoscimento istituzionale che consenta, ad esempio, di qualificare e valorizzare la figura dell'accusa privata, sia nella fase delle indagini che in quella successiva, al fine di affrancare le vittime dal ruolo di mero coro tragico che accompagna i processi. Allora potremmo dire di avere fatto, io credo, un vero passo avanti nella considerazione anche delle vittime del reato quali soggetti di diritto soggettivo pubblico. Grazie.
Grazie per questo contributo. Cerchiamo di liberarci dall'angoscia, ma è un tema molto molto difficile e lo credo che stiamo cercando di affrontarlo, insomma, con tutta la serietà e anche l'umiltà che il tema richiede. Ricordo, mi pare 2 anni, 3 anni fa, qui a Bologna. Bologna è una città che, come sappiamo, è stata ferita da vicende giudiziarie che non si possono dimenticare. E in questo contesto noi abbiamo avuto alcune reazioni da parte di associazioni di familiari delle vittime molto forti, che hanno pesato anche su alcune scelte, o comunque avrebbero potuto pesare. Ricordo che alla scarcerazione di un appartenente alla banda, cosiddetta banda della Uno Bianca, scarcerazione per espiazione definitiva della pena, non per una... perché era stato ammesso ad una misura alternativa, si scatenò una campagna che è durata settimane, chi l'ha vissuta è qui in prima fila e ricorda anche lo sgomento, come si reagisce, perché di fronte al fine pena che si è verificato, perché ci deve essere una reazione così, così forte. Il dolore delle vittime chiedeva quasi un fine pena mai di fronte a una sentenza che aveva detto invece un fine pena c'è. Quindi ci sono molte angosce, molti dolori, molte sofferenze e anche forse l'incapacità di rappresentare poi davvero le vicende nel modo più corretto possibile. Noi dobbiamo fare uno sforzo per affrontarle nella loro drammaticità, ma per cercare appunto di essere tutti cittadini che pensano che le regole valgano davvero per tutti. Ho parlato di un fatto del passato, ci sono anche fatti molto più vicini, ma questi li lasciamo magari agli interventi che verranno. E adesso do la parola alla dottoressa Giuffrida, che farà un intervento, posso definirla un'esperta, è un dirigente generale dell'amministrazione penitenziaria e si occupa, direi in modo egregio e permanente ormai, del tema della giustizia riparativa, della mediazione penale, perché presiede l'apposita commissione che sta facendo, credo che sia la prima vera commissione che lavora su questi argomenti e che ci illustra lo stato dell'arte. Prenda questo.
Grazie. Ops, sono molto... faccio confusione. Buonasera a tutti, io ringrazio il garante della Comune di Bologna e ringrazio tutti gli organizzatori per avermi invitato. Mi sento molto responsabilizzata da questo diciamo, aggettivazione di grande esperta, io mi sento sempre assolutamente all'inizio di un percorso difficile, perché il percorso di conoscenza e di sperimentazione sulla giustizia riparativa e mediazione penale mi ha insegnato che c'è sempre qualcosa da imparare. Si impara dai rei, si impara dalle vittime, si impara da tutti lungo il cammino, e questa disponibilità che deve essere nostra, mia, di chi mi collabora, è l'unica certezza che io ho. La certezza di dover essere disponibile al cambiamento permanente, anche di opinione, di aggiustamento permanente. Io ormai da 10 anni mi occupo di giustizia riparativa, essendo stata per 10 anni responsabile del settore delle misure alternative, e lì nacque l'esigenza di comprendere di che cosa si parlava. Improvvisamente negli anni 90 saltò alla ribalta l'aspetto della riparazione da parte del reo, e l'amministrazione penitenziaria dovette dare delle disposizioni agli uffici dipendenti. Perché nacque questa attenzione? Io spero di non essere troppo lunga nel mio intervento, ma vorrei citarvi le tappe del nostro ragionamento. Nacque perché nel nostro ordinamento penitenziario, nell'articolo 47 relativo all'affidamento in prova al servizio sociale, tra le prescrizioni al comma 7 viene recitato che l'affidato si deve adoperare in quanto possibile in favore della vittima del reato. Improvvisamente questa prescrizione, che esisteva già da lontano 75, già nel primo testo dell'ordinamento si diceva si può anziché si deve, poi fu trasformata alla legge Gozzino in un deve, ma questa prescrizione era sempre stata, diciamo, inserita dal Tribunale di Sorveglianza in maniera molto generica, ed era stata disapplicata se non per gli aspetti degli obblighi di assistenza familiare. Improvvisamente, in coincidenza col fenomeno di Tangentopoli, fu valorizzata da taluni tribunali di sorveglianza, specificatamente Torino, Genova e Milano. In presenza di soggetti appartenenti a questa categoria criminale dei colletti bianchi, la magistratura di sorveglianza ritenne, nella presenza dei requisiti soggettivi e giuridici per la concessione dell'affidamento, che le prescrizioni genericamente date non fossero più sufficienti per affermare la certezza della pena della misura alternativa. Questa è la mia opinione, che abbiamo lungamente studiato nel tavolo della Commissione, su cui abbiamo fatto un lungo studio attraverso la lettura di 1000 ordinanze, e devo dire che i risultati ci danno in qualche maniera ragione. Come si dice a un tangentista: puoi andare in affidamento purché non frequenti luoghi malfamati, purché ti dai a un lavoro stabile, purché non parli con altre persone della criminalità. Che significato ha? Ha quel significato che purtroppo rimbalza ancora oggi, e per altre anche categorie criminali, sul comune cittadino, di una sorta di rinunzia alla pena da parte dell'amministrazione della giustizia. Dare l'affidamento significa rinunziare a fare eseguire una pena che viene sempre vissuta come certa se detentiva. In realtà questo utilizzo del comma 7 da parte dell'amministrazione della sorveglianza però fece saltare in evidenza alcuni aspetti assolutamente critici della situazione. Intanto, nel momento stesso che si imponeva in una prescrizione al detenuto di riparare in favore della vittima, indirettamente, o talvolta ahimè direttamente, si imponeva alla vittima di accettare una riparazione. Abbiamo ordinanze in cui la magistratura dice che l'assistente sociale si recherà dalla vittima per chiederle di accogliere il detenuto per riparare. Allora, in questa maniera quindi si è venuta a creare una situazione assolutamente paradossale rispetto a una prescrizione che rimbalza su altri soggetti, sulla vittima in particolare, vittima che, come diceva Daria Bonfietti prima, è una vittima spesso dimenticata, sconosciuta, senza voce, assume una sua identità solo nei momenti mediatici, purtroppo, e nel processo civile sapete bene che non si può neanche costituire parte civile, è proprio un soggetto invisibile, è un soggetto che tutti in fondo concorriamo a rendere sempre più invisibile. c'è una rarefazione di questa anche fisicità della vittima che noi operatori penitenziari abitualmente condividiamo con il detenuto. So di dire cose pesanti, gravi, ma le dico perché è l'analisi critica di quello che noi abbiamo fatto in 30 anni nell'applicazione dell'ordinamento penitenziario ci deve fare riflettere su quello che oggi può essere e diventare la prospettiva riparativa. Comunque, ecco, l'inizio della nostra attenzione è partita da questo. Si può con una prescrizione imporre a una vittima di accettare una riparazione? Che garanzie offre il sistema penitenziario di per sé reocentrico a una vittima, se non quello di potersi negare, ma comunque di avere in maniera brusca, repentina e selvaggia avanzate delle proposte da soggetti impreparati al compito e comunque reocentrici? Ma al di là di questo cominciamo a fare una riflessione sull'anteticità di questa prescrizione rispetto alle norme internazionali e specificatamente quelle del Consiglio d'Europa e quelle delle Nazioni Unite, che definiscono la giustizia riparativa e nello specifico la mediazione penale come percorsi che sono caratterizzati da consensualità delle parti, da libertà assoluta di recedere in ogni momento dalla disponibilità di accedere a un incontro, dalla estraneità al sistema giudiziario, dalla necessità di soggetti terzi, neutri, equidistanti tra vittime e reo che potessero gestire l'incontro. Invece noi ce lo ritrovavamo improvvisamente nell'ordinamento penitenziario come una prescrizione in mancanza dell'applicazione alla quale l'affidato vedeva revocata la pena, non otteneva la declaratoria di fine pena, e nello stesso momento creiamo questo scompiglio in un mondo fino a quel momento sconosciuto anche a noi, che era quello della vittima. Per la verità la Commissione è arrivata a queste affermazioni che così velocemente vi ho riportato per ripartire immediatamente dal DPR del 2000, il nuovo regolamento di esecuzione, dove per fortuna all'articolo 27 si è ripreso il senso di una riparazione, ma in una prospettiva. L'articolo infatti recita che i detenuti titolari di un diritto al trattamento devono essere aiutati dagli operatori penitenziari a una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo, sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa. Nella nostra riflessione, che è partita appunto negli anni 2000 e continua ancora oggi, noi siamo ripartiti da questo articolo. Nel partire da questo articolo, naturalmente, che puoi speculare al 118 per i soggetti che accedono alla pena dalla libertà ex legge Simeone, noi abbiamo fatto un'altra riflessione molto critica e molto amara. Io sono entrata nell'amministrazione penitenziaria nel 79, quindi sono dalla prima guardia, e sono entrata come assistente sociale. Sono entrata come assistente sociale in un momento in cui l'ordinamento penitenziario si apriva a questa nuova dimensione. Dall'aspetto retributivo si passava a questa accezione trattamentale della pena, in cui il detenuto da oggetto di una pena diventava soggetto di un trattamento. Ahimè, dico io da assistente sociale del 79, ci insegnarono anche che però gli operatori del trattamento, questo piccolo numero che oggi resta degli operatori del trattamento, dovevano assolutamente occuparsi del reo senza tenere conto del reato, perché dovevamo giudicare l'uomo e non il reato. Il reato è già stato giudicato, quindi l'operatore si doveva occupare del reo, perché il dettato costituzionale ci impone il reinserimento sociale, la pena deve tendere all'educazione, e il paradigma trattamentale educativo recitava che nel rispondere al bisogno e al diritto del reo al trattamento, gli operatori della penitenziaria dovevano aiutarle a fare investire nella rimozione degli ostacoli che siano di impedimento a un positivo reinserimento sociale. Una visione pertanto ancora reocentrica, una visione sicuramente autoreferenziale, una visione buonista che non ha certamente giovato all'applicazione dell'ottima norma penitenziaria, che tutt'oggi resta, secondo me, ottima e all'avanguardia rispetto ad altre norme europee. Allora, perché dico questo? Perché in realtà, nel momento in cui il rapporto educativo-trattamentale con il detenuto nasce su una mistificazione, sulla negazione, sulla marginalizzazione del problema del reato, noi non possiamo di fatto agire un'azione educativa. Io racconto sempre un aneddoto piuttosto amaro, ma giusto per capire il tipo di riflessione che abbiamo fatto. Uno dei primi casi da me trattati come assistente sociale a Trapani fu di un detenuto con cui ebbi diversi colloqui e secondo appunto le indicazioni ricevute dal mio direttore del tempo io feci un colloquio, due colloqui, l'anamnesi, gli chiesi quello che tutti chiediamo sempre ai detenuti, tutti facciamo le stesse domande, tutti chiediamo quando è nato, di dov'è, ha famiglia, ha figli, dove va, ma come vuole reinserirsi, ma tiene, vuole uscire dal carcere, ma noi chiediamo queste cose. Scusate, non è una banalizzazione, è un'amara constatazione che anche i tempi e i numeri che oggi, ma anche in passato abbiamo avuto, ci hanno costretto ad assumere un rituale vano di rapporto professionale con i detenuti. Ecco, in questo mio ripetuto incontro con questo detenuto, un giorno gli chiesi se la famiglia, mi disse che era vedova e pensava ai figli con dolore perché non riusciva a vederli, quindi io da brava neofita assistente sociale mi comincia a pensare come faccio a far incontrare i figli con quest'uomo, eccetera. Fintanto, in un atto di insubordinazione alla mia direzione, andai a vedere in matricola la posizione giuridica e questo detenuto aveva ammazzato la moglie e l'aveva tagliata a pezzi. Ora io la racconto con molta crudezza per dire che in quel momento, nel 1979, io mi resi conto che il nostro ruolo era un ruolo assolutamente mistificatorio e inutile, se non partivamo dal motivo per cui il rapporto professionale, il rapporto con l'amministrazione penitenziaria prima e con gli operatori penitenziari dentro l'amministrazione penitenziaria nasceva, che era il reato. Ma parlare del reato con il detenuto non è facile. Quando tu chiedi che ha fatto un detenuto di Porta Empedocle, scusate, io preferisco spezzare anche la noia magari del racconto con gli aneddoti, io ho detto, ma lei ha precedenti penali? Lui mi disse, signori, io? Niente, solo fatti di sangue. A questo punto io, sempre giovinetta, mi sono chiesta, e ora che gli chiedo? Qual è la domanda successiva per far emergere una riflessione sul reato? Che significa? Come faccio a portarlo a un mafiosazzo di Porta Empedocle, a portarlo a riflettere su cosa? Quali strumenti mi ha dato l'amministrazione per parlare del reato? L'amministrazione mi ha insegnato che devo essere buona, che devo riconoscere la parte buona dell'uomo che ho di fronte, che devo reinserirlo in un contesto che è lo stesso in cui ho maturato il crimine, in cui ho commesso il crimine. Ed allora, francamente, io dal 1979 continuo a interrogarmi. Allora, nel 2000, quando questa iniziativa dei tre tribunali di sorveglianza che ho citato e dietro allora di altri mise in evidenza questa prescrizione riparativa, pur nel gridare al paradosso rispetto alle normative europee che ora velocemente vi illustrerò, credo di avere trovato, e credo che con me tanti hanno trovato, la possibilità di dare di nuovo significato a un trattamento rispetto al quale io credo che oggi l'amministrazione è assolutamente perdente. Forse perché non sappiamo neanche vendere i risultati positivi di quello che facciamo in carcere. Forse perché non sappiamo raccontare le storie di vita positive e risultati. Sì, diamo numeri di recidiva, di tassi di recidiva minore o maggiore secondo se escono dal carcere o misure alternative. Ma in realtà forse l'amministrazione penitenziaria ha la grossa colpa di non avere saputo dimostrare la bontà della sua funzione rieducativa. Perché casi sicuramente buoni, casi di reinserimento e reintegrazione sociale, di rimozione degli ostacoli ce ne sono. Però io credo che oggi, ecco, vi ho messo in proiezione questo schema che cerca di mettere insieme i tre paradigmi, la prospettiva riparativa, il paradigma riparativo, se preso seriamente e responsabilmente in carico dagli operatori prima e dal detenuto poi, può cambiare le dimensioni del senso e il senso della pena. Allora, perché? Nel paradigma retributivo c'è soltanto l'autore del reato che entra in carcere, come noi operatori della giustizia della penitenziaria sappiamo, al momento che varca le soglie del carcere ha saldato il suo conto in qualche maniera, assume una posizione assolutamente passivizzante. E gli operatori penitenziari insegnano spesso al detenuto, consapevolmente o inconsapevolmente, ad adattarsi a delle regole, no? Quindi lo rendiamo capace di essere soggetto di un adattamento. Sempre provoco, e lo so, i nostri operatori, provoco anche l'altro pubblico che non fa parte dell'amministrazione penitenziaria. Lo prendiamo in carico, costruiamo un consenso più o meno reale, perché spesso i piani di trattamento, laddove ci sono fatti in contumacia del detenuto, il detenuto non sa cosa decidiamo per loro, noi mandiamo alla magistratura di sorveglianza che l'approva. Da qualche tempo a questa parte gli chiediamo anche di riparare. E il detenuto ripara. Diceva il presidente Casciano al Tribunale dei Minorenni di Firenze qualche giorno fa che il detenuto fa il ragioniere. Lui si conta i giorni, si fa i calcoli, e io ho risposto che noi operatori facciamo i notai, però. Purtroppo facciamo spesso, troppe volte, soltanto i notai. Attestiamo i fatti nudi e crudi. Ma qual è l'intervento possibile? Secondo me, ripeto, il paradigma riparativo, la prospettiva riparativa ci fa uscire da questa posizione autoreferenziale che abbiamo fino ad oggi volontariamente, involontariamente, inconsapevolmente rivestito. Perché la spinta che noi dobbiamo agire all'interno dell'articolo 27 che prima avevo fatto vedere, dà veramente la possibilità di fare un percorso di significato. Al reo non viene più chiesto di stare alle regole per reinserirsi, al reo viene chiesto di assumersi una responsabilità rispetto a sé e rispetto a un altro. Il passaggio è assolutamente, secondo me, epocale. Parlare col detenuto del reato e della vittima significa cambiare 360 gradi la possibilità anche di abbassare la recidiva. Scusate, faccio un'affermazione molto sincopata, ma spero che sia comprensibile. Perché nel momento in cui il reo non solo pensa di uscire, ma pensa di doversi assumere la responsabilità verso un altro, una vittima che a volte non ha un nome, ma spesso ce l'ha, ma ce la dimentichiamo nei carteggi delle sentenze, forse l'unico che la ricorda è il reo. Veramente, quando mi ritrovo a dover dire ma chi è la vittima, lo chiedo al reo, perché ormai è veramente cancellata. Allora, ecco, il ruolo dell'amministrazione penitenziaria rispetto a questa prospettiva riparativa di fatto però dà una grossissima responsabilità all'operatore, una responsabilità di assumersi in maniera seria e compiuta la scommessa di sfidare il detenuto ad assumersi la responsabilità. Non è un gioco di parole, eh? Noi dobbiamo responsabilizzarci noi per rendere responsabile l'altro. Quando i miei poliziotti penitenziari mi chiedono cos'è trattamento, perché io ho il target trattamentista avendo fatto l'assistente sociale, anche se oggi faccio il provveditore, mi è restato per fortuna questa targhetta, e io dico: il trattamento per me è rigore. Per me il trattamento è restituire al detenuto la capacità di essere responsabile, di alzarsi la mattina dalla brandina e vestirsi, di riprendere nelle sue mani la dignità, perché è il primo passo per elaborare un senso di responsabilità rispetto agli altri. Comunque non voglio, direi di andare avanti. Il paradigma riparativo, credo che tutti voi lo conosciate sufficientemente, è questo modello in cui, tra le varie ipotesi che l'ISPAC definisce, che comprende il perdono scritto della vittima, del reo alla vittima, incontri tra gruppi di un determinato reato e gruppi di vittime di quel reato, e tra tutte queste specie, la specie principe che è la mediazione, l'incontro diretto tra vittima e reo, questo paradigma riparativo in realtà quindi introduce nella nostra azione quotidiana, reintroduce nella nostra azione quotidiana quest'altro soggetto, la vittima. La vittima che, appunto, abbiamo detto dimenticata, senza voce, senza appello, senza informazione, oggi è diventata soggetto di diritto. Cioè, quelli che nella precedente dichiarazione del 2000, che io qua sul file vengono definiti come bisogni della vittima, con la dichiarazione delle Nazioni Unite del 2006 diventano diritti soggettivi della vittima. Diritto all'informazione, diritto a una protezione assistenza adeguata, diritto al risarcimento, diritto a informazioni relative a precedenti giudiziari, diritto alla tutela dell'integrità fisica e psicologica, diritto alla tutela contro la vittimizzazione ripetuta, quello di cui parlava la Bonfietti prima. La vittima è esposta a una continua vittimizzazione ripetuta. Gli Stati devono adottare misure per individuare e combattere la vittimizzazione ripetuta. La prevenzione della vittimizzazione ripetuta deve essere una componente essenziale di tutte le strategie in materia di assistenza alle vittime e di prevenzione alla criminalità. Tutela della vita privata, quella che proprio in Italia mi pare che non esista per nessuno, ma in particolare per le vittime, che è la protezione dei dati personali, il diritto alla riservatezza, il diritto ad avere dei servizi di accoglienza sul territorio, di aiuto immediato dopo avere subito un reato, diritti accessibili, diritti pubblici, scusate, servizi pubblici accessibili. Ora, tutto questo ci deve fare riflettere. Come Commissione abbiamo riflettuto che non potevamo costruire percorsi a favore del reo perché il reo potesse ottenere una misura alternativa o per accompagnare il reo in un percorso di riflessione critica, di responsabilizzazione, se non ricollocavamo la vittima al centro della nostra attenzione. E certamente però noi da soli non possiamo farlo, certamente questo ci ha portato anche a prendere iniziative personalmente anche col Ministero della Giustizia, ed è di pochi giorni fa la notizia che nelle disposizioni comunitarie del 2009 sono stati inseriti due articoli che recepiscono le disposizioni delle Nazioni Unite al terzo pilastro del 2001, che dovevano essere recepite entro il marzo del 2006. E quindi finalmente ci sono due articoli che forse ancora imperfetti, ma finalmente sanciscono i diritti della vittima. Quindi vuol dire che qualche passo forse si sta riuscendo a fare. Ma se noi non collochiamo la vittima al centro dei nostri pensieri, noi non possiamo fare nulla neanche nell'amministrazione penitenziaria. Passo avanti. Queste sono le modalità applicative definite dall'ISPAC che vi dicevo prima, no? Via di una lettera di scusa, eccetera. Fatte tutte queste riflessioni nella nostra commissione, è stato pur sempre necessario definire cosa potesse fare un detenuto o un soggetto in misura alternativa per rispondere alla prescrizione che pur sempre, anche se generica, veniva inserita tra le prescrizioni dell'affidamento, e più in generale per rispondere a quella prospettiva riparativa che definiva così chiaramente l'articolo 27 del regolamento di esecuzione. La prima indicazione agli uffici dipendenti, in quel momento soltanto gli UEPE, ma poi questa indicazione si è allargata a tutti, anche agli istituti, è stata quella di ricorrere a prestazioni di attività lavorative a favore della comunità con valenza riparativa, che non sono i lavori socialmente utili, perché ogni cosa attiene a un codice diverso. L'azione può essere la stessa, cambiano i presupposti e cambia il prima e il dopo, è la prospettiva. Le azioni di valenza riparatoria che noi abbiamo detto agli uffici UEPE di far fare agli affidati o agli affidanti sono quelle azioni che devono nascere comunque da un percorso di responsabilizzazione, senza il quale l'azione che si fa di volontariato, di pubblicità, non assume nessuna valenza riparatoria. Se non c'è responsabilità non c'è riparazione. C'è un volontariato, c'è un afflato di attenzione al sociale, ma non c'è riparazione nel senso proprio del termine. Saltando ancora un po' avanti, perché sennò rubo troppo tempo e magari poi non tolgo spazio ad altri, non vorrei assolutamente. La mediazione penale resta però sempre la specie principe dell'applicazione del paradigma riparativo. E quindi abbiamo dovuto cominciare a ragionare anche su questo, anche perché poco per volta, all'allora commissione, oggi diventato osservatorio, molto più agile e flessibile, molto più minimale come forse, siamo in tre, ma con una mappa di referenti regionali che mi aiutano a individuare i casi, sono arrivati all'osservatorio una serie di richieste di detenuti di andare in mediazione. E allora abbiamo dovuto costruire un percorso, ma quello che voglio dire è che oltre ad essermi arrivate le richieste dei detenuti di andare in mediazione, mi sono arrivate anche richieste di vittime di incontrare il reo. Perché la vittima chiede di incontrare il reo? Perché in fin dei conti la vittima ha bisogno di vedere in faccia il reo. E non davanti alle telecamere. La vittima può sentire questo bisogno, la vittima ha assolutamente il diritto di sapere che percorso può fare se sente questo bisogno, di quale accompagnamento, di quale garanzie può, su quali garanzie può contare per affrontare un percorso. Eppure sappiate che, insomma, nel novero dei casi, che non sono tantissimi, sono alcune decine che sono arrivate alla mia attenzione, ci sono anche delle vittime che mi chiedono di incontrare il reo e costruiamo il percorso. Come costruiamo il percorso? Fermo che la mediazione penale deve essere consensuale, ci deve essere questo concetto di responsabilizzazione del reo, ci deve essere la terzietà del mediatore, che non può essere né l'amministrazione penitenziaria, né l'avvocato, né, ma devono essere persone formate secondo i criteri dettati dal Consiglio d'Europa e da Vienna. Posto che ci deve essere una specificità, un rigore metodologico, ci vuole riservatezza, che neanche il giudice di sorveglianza può avere notizie sul contenuto dell'incontro di mediazione, ma solo il risultato positivo o negativo all'incontro stesso. Posto che il servizio deve essere assolutamente quindi autonomo da tutto il sistema giudiziario o giuridico dell'esecuzione della pena, allora ci siamo chiesti come poter costruire un percorso ed è molto difficile. L'esperienza della mediazione in Italia è stata declinata nell'ambito dei servizi minorili, come sapete, con 15 uffici, mi pare che ancora siano, costituiti per convenzione tra associazioni di mediatori formati con profili di formazione completamente diversificati, tribunali minori, e comuni, regioni e così via. E quindi abbiamo tutta un'esperienza alle spalle di cui abbiamo fatto tesoro, perché io mi sono rivolta al settore minorile come anche riferimento e guida. Il settore degli adulti certamente pone più problematiche, non è un invio in mediazione al momento del reato, è a distanza anche di 10 anni, quando veramente le ferite di un crimine possono essersi in qualche maniera, ma forse neanche questo è vero, proprio possono essere state ricucite, ma dopo 10 anni cambia la vita di tutti, il rischio di una vittimizzazione aumenta a dismisura. Dove andiamo a trovare la vittima? Chi va a trovare la vittima? Perché dobbiamo scegliere di trovare la vittima? Perché non possiamo ricorrere a una mediazione secondaria? Questi sono gli interrogativi che quotidianamente ci facciamo, su ogni caso ci viene portato in esame, perché tutti i casi di mediazione passano attraverso l'osservatorio. Allora abbiamo studiato una procedura, poi se volete mi chiedete qualche altra cosa. Allora, i casi di mediazione che stiamo seguendo hanno questo sviluppo. L'amministrazione penitenziaria, istituto UEPE, e i casi che ciò sono uno degli UEPE e gli altri 19 degli istituti, il che vuol dire che non nasce sul bisogno di dare seguito a una prescrizione, ma nasce proprio dalla maturazione che gli operatori di ciascun istituto sanno far fare al detenuto. E noi chiediamo che venga fatta questa attività di osservazione e trattamento secondo l'articolo 27, con un impegno dell'operatore che deve concorrere a fornire l'occasione al condannato per una rilettura critica dell'evento criminoso, il riconoscimento del soggetto vittima, che spesso viene dimenticato, spersonalizzato al reo, ricorrendo a meccanismi quali il disimpegno morale per svincolarsi a norme e responsabilità circa le vittime, rinvio a responsabilità altrui, è il gruppo, sono gli amici e così via, la distorsione dei fatti, voi sapete la fabulazione dei detenuti è tale che in carcere si raccontano il proprio reato in modo di essere anche accolti dalla società penitenziaria, diciamo, dai compagni di pena. La deumanizzazione delle vittime, cui, come dicevo prima, noi concorriamo assolutamente, nella misura in cui non ricordiamo al reo, quando gli parliamo, perché siamo educatori, assistenti sociali, non gli ricordiamo che c'è una vittima con un nome e un cognome. L'operatore deve verificare la maturazione da parte del condannato di questa volontà o desiderio di incontrare la vittima, di fare un'azione riparatoria più in generale che non sia strumentale all'ottenimento di un beneficio. Sulla strumentalità io mi sento di dire che c'è sempre all'inizio, ma sulla strumentalità bisogna lavorare. se noi facciamo finta che la strumentalità non esiste, falsifichiamo una volta di più il rapporto col detenuto. Quindi dobbiamo partire da quella che è la strumentalità per richiesta del giudice o per azione spontanea del detenuto, ma dobbiamo fargli elaborare un percorso che lo spinga a una responsabilità vera. E nel momento in cui gli operatori penitenziari, nell'equipe presieduta dal direttore, sanciscono, non in contumacia, ma con piena conoscenza del detenuto, che c'è stato un percorso, si è fatto un primo passaggio, si è arrivato a uno step di valore in questo percorso, solo in quel momento si chiede al condannato di scrivere, di mettere per iscritto e sottoscrivere una disponibilità ad un eventuale ulteriore pezzo di strada, di percorso verso la mediazione. Questo secondo pezzo di strada non lo fanno gli operatori penitenziari, li fanno i mediatori. I mediatori, nel momento in cui viene validato questo primo step, vengono chiamati a convenzionarsi con l'istituto e servizio e faranno da 1 a 1000 colloqui finché non sono convinti della effettiva responsabilizzazione del reo a fare una scommessa riparatoria, con la certezza, con la chiarezza del detenuto rispetto a quello che è incontro con la vittima, a quello che è il rifiuto della vittima di incontrarlo, a quello che possono essere ipotesi succedanee. Solo in quel momento, appunto, dopo che il mediatore valida nuovamente la certezza di questa responsabilizzazione del detenuto, solo in quel momento il mediatore può ricevere delle indicazioni circa le modalità con cui contattare la vittima. Questo è un passo delicatissimo. In alcune mediazioni è stata contattata perché lo stesso magistrato ci ha dato le indicazioni, altre volte le abbiamo contattate attraverso l'associazione delle vittime. E su questo voglio dire una parola, che però rimando dopo questo passaggio. E in quel momento, quindi dopo che il reo sottoscrive nuovamente questa volontà di riparare, il mediatore deve scegliere il modo migliore per incontrare la vittima. Io ho fatto anche un quesito al garante sui dati sensibili, perché il garante della privacy, perché ritengo che sia un passaggio così delicato che deve essere assolutamente anche oggetto di una norma. Abbiamo convenuto col garante che la procedura di tutti questi step era sufficientemente cauta, ma è questo il motivo per cui continuiamo a centrarlo su Roma, questa valutazione, per evitare che esistano gli interventi selvaggi, l'assistente sociale che telefona al signor Toccafondi, tanto per dire un nome a caso in prima fila, a tutti i Toccafondi della città di Firenze o di Prato, e dicono: lei ha subito una rapina 10 anni fa? Ecco, per evitare tutto questo abbiamo accentrato con una grande responsabilizzazione, per la verità. Però è quello che io dico sempre ai magistrati di sorveglianza, ma dico sempre agli operatori, è che nella mediazione, il tempo della mediazione non è il tempo della pena. Il tempo della mediazione non è nel tempo dell'ordinanza, della Camera di Consiglio. Il tempo della mediazione è il tempo della vittima, è il tempo del reo. Non sappiamo se si concluderà dentro il tempo della pena o dopo il tempo della pena. La cosa importante è che tutti i pezzi di strada che si fanno, che io scandisco in step, che vanno valutati ognuno nella sua perfezione o perfettibilità, siano stati fatti con serietà. Dicevo, un problema che abbiamo, quando ci rivolgiamo all'associazione delle vittime è molto difficile, lo facciamo con molta cautela. E devo dire una cosa su cui ritengo che dobbiamo investire come commissione, ne parlavamo ieri a un altro tavolo sempre con altri magistrati, io non sono magistrato, con dei magistrati che sono a Firenze, in ordine anche a un progetto europeo a cui partecipo sulla definizione delle linee per l'applicazione della mediazione nell'ambito dell'esecuzione della pena. Talvolta le associazioni vittime sono contenitore indispensabile per la sopravvivenza delle vittime emotiva, psicologica, contenitore del dolore, contenitore e attore delle rivendicazioni per una richiesta forte di verità e giustizia. Paolo Bognesi mi diceva: io voglio verità e giustizia, non mi interessa nient'altro, perché ci siamo incontrati tante volte, spero di rincontrarlo. abbiamo fatto convegni insieme, ma talvolta l'associazione diventa anche confine per le singole vittime e inibisce implicitamente, non esplicitamente, alla singola vittima di fare un passo in avanti verso il reo. Certe volte l'associazione rischia, lo dico in punta di piedi, ma lo voglio dire, rischia di cristallizzare l'odio, la vendetta, rischia di non mettersi in una posizione anche di accoglimento di un'offerta che va sicuramente fatta con una grande serietà, ma rischia di inibirne proprio l'espressione. Mentre il fine, secondo me, ultimo di tutto, poi è veramente arrivare a una pacificazione, a un rinsaldamento dei vincoli di cittadinanza. Per l'esperienza che ho in Italia, ma anche all'estero, gli incontri di mediazione fanno certe volte uscire anche dal tunnel anche le vittime. E questo, io mi fermerei qua, è una scommessa grossa, una scommessa di cui veramente io mi faccio quotidianamente partecipe nell'accompagnare gli operatori di tutta Italia a studiare le migliori maniere. Non c'è un caso uguale all'altro. Ora ne abbiamo una ventina di casi in mano, sparsi per l'Italia, e sono casi non di ladri di pollo, sono tutti casi di estrema gravità, di correati di estrema gravità. Perché il reo ha bisogno, anche il reo ha bisogno, oltre che essere diritto al trattamento, ha il diritto di ricevere questa scommessa verso la responsabilità. Ha il diritto di non essere lasciato in questa situazione di passività dentro il carcere, ha il diritto di imparare qualcosa durante il tempo della pena, se no l'amministrazione penitenziaria ha fatto ben poco. Mi fermerei qua, poi se volete mi fate delle domande. Grazie.
Grazie di questo intervento molto, molto ricco, molto interessante. Magari alla fine anch'io ho qualche domanda da farle, facciamo, però adesso proseguiamo. Proprio è stato introdotto questo concetto, questa idea di responsabilizzazione della persona condannata e di superamento di un atteggiamento anche di passività. In questo lei ha fatto riferimento anche alla sfida dell'amministrazione penitenziaria e ha fatto riferimento anche, a un ruolo diverso della misura alternativa. Credo che sia giusto su questo, perché molto spesso chi adesso interviene ha fatto riferimento in moltissime situazioni, anche essendo stata per molti anni magistrato di sorveglianza, proprio a questo concetto di responsabilizzazione. Non ha mai parlato tanto di rieducazione, ma proprio di tentativo di rendere ognuno di noi, riferito ovviamente alle persone condannate, responsabili del proprio destino, anche con percorsi molto faticosi, molto impegnativi. Allora credo che la naturale prosecuzione del ragionamento che ha introdotto la dottoressa Giuffrida debba essere lasciato a Maria Longo, che oggi è sostituto procuratore generale della Repubblica. Se lo spunto che do è quello giusto, se aveva in mente di proseguire su questo ragionamento, oppure naturalmente ha libertà di intervenire come ritiene.
Grazie. Il mio pensiero iniziale era leggermente diverso, ma penso di poterlo riprendere. Mi piaceva fare una riflessione sull'andamento un po' schizzoide della legislazione che ci accompagna da qualche decennio e credo sia necessario anche quello. Tuttavia devo dire che prendendo atto che lavorare sulle parole è utile, perché effettivamente utilizzare le parole poi crea cultura in qualche modo, no? Le parole sono come dei sassi che vanno avanti da soli con una loro forza, e questo mi piace molto. Dicevo prima all'avvocato Miserocchi, prima di iniziare, parlo di messa alla prova da tantissimi anni, perché come esperienza di giudice minorile ho visto ciò che produce. E allora raccolgo anche gli ultimi spunti, prima di appunto portare le riflessioni che avevo già in mente, gli ultimi spunti che mi sono venuti. Prima da una frase che mi ha colpito molto della senatrice Bonfietti e poi dalla relazione della dottoressa Giuffrida. Intanto anche qui, diciamo, le parole creano cultura e ben venga. Quello che vi porto non è solo un pensiero, ma è come anche una testimonianza. Vi porto il frutto di un mio lavoro ormai più che trentennale e ovviamente dato da un pensiero verificato poi nel tempo. Mi aggancio alla mediazione. Purtroppo nella nostra regione non credo si possa parlare di vera e propria esperienza di mediazione se non nell'ambito familiare. Questo effettivamente in qualche modo con molte difficoltà, mi ricordo da giudice minorile, mandavo ai servizi sul territorio che avevano organizzato proprio dei gruppi di mediazione e qualche frutto la dava appunto nel conflitto familiare. Sul campo penale devo dire non ho mai trovato corrispondenza al sentire sociale. Parlo proprio del territorio, non è una regione piccola, è una regione per tanti versi attenta al disagio, ma questo spazio, e cioè un serio spazio per la mediazione nel settore penale, io non l'ho mai visto, neanche quando ne ho avuto estrema necessità come magistrato. E lì mi riaggancio a un accenno che ha fatto l'avvocato Bruno. Nel nostro tessuto sociale così attento si sono provocati non fatti giudiziari ma reati molto pesanti e molto grossi cui sono seguiti ovviamente processi e quant'altro. Quando si parla di tutto ciò che è all'argomento oggi, io credo bisogna operare delle distinzioni tra reato e reato. Reato di un certo allarme sociale con ricadute pesantissime e reato che vittimizza un individuo singolo. Quando si tratta appunto di operare su questo livello altissimo di sensibilità sociale, perché sono reati quelli che purtroppo hanno colpito la nostra regione di estrema gravità, io ho constatato che si provoca una sorta proprio di chiusura a riccio nelle vittime, con nessuna possibilità di verifica dell'atteggiamento, di interlocuzione. Non voglio parlare ovviamente troppo di un caso concreto, era sui giornali, quindi non rivelo nulla di segreto, ma quando ho avuto a che fare con la questione cui accennava l'avvocato Bruno, e cioè una persona appartenuta all'Uno Bianca, ho avuto una chiusura, pur avendo io richiesto in modo espresso, in modo scritto, non solo verbale, aiuto qui e là a chi di mediazione si occupasse, proprio perché nel rispetto delle vittime io credo, posso sbagliare, di non avere mai dato accesso a benefici, brutto termine, comunque così si chiamano, benefici penitenziari, senza avere tentato di coinvolgere le vittime. Un mio assioma era, perché adesso non faccio più quel lavoro, le vittime non devono conoscere dai giornali ciò che avviene nelle aule di giustizia. Le vittime non devono sapere dal giornale ciò che oggi è, chi ha recato loro quel gravissimo danno e cosa oggi attende dalla propria vita quella persona che per loro è, credo, da cancellare. Allora, siccome nulla si può cancellare, nessuna persona si può cancellare e nessuna persona si può fare rivivere, Ecco, credo che sia indispensabile aprire proprio un confronto, un dialogo, dare comunque uno spazio a chi è stato fortemente colpito per fare sentire la propria voce, ma non nel senso di chiedere né quel superficiale perdono che tante volte televisivamente o giornalisticamente viene richiesto. Queste sono cose che devono rimanere ognuno dentro il proprio animo. Ma ripeto, per rendere consapevole, questa è la frase che mi è piaciuta molto della senatrice Bonfietti: quando si è vittime non bisogna avere una visione diversa delle cose, non bisogna avere una visione diversa di ciò che è il reato e dell'autore del reato. Questo è fondamentale, ma io credo che sia una questione anche di salute psichica della vittima, di possibilità per la vittima in qualche modo di uscire da questa sua, come dire, da questo costume molto rigido che gli si costruisce addosso. E allora interagire, rendere consapevole, mettere a conoscenza, che però non deve mai significare subordinare la decisione del giudice ad un assenso della vittima. Questa è una cosa molto importante. A meno che non si parli appunto di singola vittima per reati che a noi possono sembrare di scarso rilievo, che però per la vittima ovviamente ognuno ha la propria sensibilità, anche di questo bisogna tener conto, ciò che è minimo per noi può essere massimo per un'altra persona. Ecco, a meno che non si inserisca in una giustizia che mi piacerebbe chiamare diversamente data, e cioè una giustizia riparativa, della quale ci sono spunti qui e là nel nostro ordinamento. Allora, che possa parlarsi di irrilevanza del fatto o con accettazione della persona offesa, questo sì che mi troverebbe d'accordo, perché un fatto è irrilevante non oggettivamente ma soggettivamente, sia dalla parte del reo se è una cosa episodica, sia dalla parte della vittima se effettivamente non ha ricevuto un trauma che abbia in qualche modo compromesso il proprio andamento, come dire, lineare di vita. Allora, ecco, attenzione, quando si parla di fare intervenire la persona offesa, mi viene da dire c'è cosa e cosa, c'è modo e modo, c'è situazione e situazione. Per le cose molto gravi, e purtroppo la risposta finora che ho potuto constatare è quella di estrema chiusura, non aiutata da chi pure pensa di volere poter fare mediazione. Allora interroghiamoci se effettivamente quello che andiamo a teorizzare poi abbia una, come dire, una non rappresentazione, ma una possibilità di vivere nel concreto tessuto sociale. Altrimenti, purtroppo, è un'esercitazione logica interessante, ma improduttiva di effetti. Allora forse dobbiamo essere anche un po' forti con noi stessi e capaci di metterci in discussione. Tutto quello che andiamo teorizzando si produce nel nostro concreto lavorare, sì, bene, in quale misura? Non si produce, allora cambiamo, invertiamo la tendenza, perché non ha effetto. Rischiamo di perdere denaro pubblico prezioso oggi. Ecco, fatta questa riflessione, volevo portarvi a riflettere con voi anche su un'altra cosa, e cioè sull'attuale situazione, sull'attuale modo di legiferare. Io credo che se il legislatore, questa entità astratta, volesse e riuscisse, ma prima di tutto volesse, fare delle scelte chiare, univoche, in ordine alla funzione della pena e volesse valorizzare spunti importantissimi che già ci sono nel nostro ordinamento, io credo che potrebbe ridare un senso all'intervento penale, che purtroppo oggi si orienta sempre più, a mio avviso, verso una repressione bieca, probabilmente diretta semplicemente allo scopo di dare un'immagine di efficienza ad un ordinamento che appare fatiscente da tutti i lati, e ancor più di dare una risposta a questa pressante richiesta di sicurezza, tra virgolette, per lo più a mio avviso indotta. Ecco, si legifera fra l'altro molto spesso in un modo disarmonico, in un modo approssimativo, settoriale, senza tener conto che una norma ha riflessi poi a catena su tutto l'ordinamento. Oggi, e meno male che siamo qui, oggi manca secondo me proprio un pensiero, un'elaborazione prima di legiferare, una scelta politica profonda dove si vuole arrivare. Ecco, una scelta politica che non sia l'esclusivo portato di esigenze partitiche, che nulla, a mio avviso, hanno a che fare con il governo della polis. Quella è politica per me. Si va avanti, indietro, un po' avanti e un po' indietro, per strappi. Ora, per rispondere appunto a richieste di sicurezza che non corrispondono alla realtà di emergenza effettiva, ora per rispondere invece ad esigenze deflattive del processo penale e delle strutture carcerarie, sovradimensionate a causa proprio di un eccessivo inglobamento indotto da leggi estremamente repressive e utili però a fini partitici. Si vuole deflazionare perché non si gestiscono più i fenomeni, e poi invece si producono norme penali perché la comunicazione che viene data è: solo così si risponde al bisogno di sicurezza, solo con la norma penale, per di più col carcere, si ripristina l'ordine sociale. Ecco, e si va avanti così da decenni, non sono solo gli ultimi anni, adesso c'è stata un'accelerazione, devo dire. E questo andamento che io chiamo schizoide nulla chiarisce né agli interpreti, che sono sempre più nella confusione, né ai cittadini rispetto ai fini che si vogliono perseguire riguardo al governo della cosa pubblica. Ecco, io questa la chiamerei una vera e propria insipienza del legislatore, che vuole gestire comportamenti trasgressivi, come dicevo appunto, attraverso esclusivamente strumenti penali. E questo purtroppo, per fare maggiore presa, scusate se sono un po' dura, sul pubblico, perché non so se avete notato, ma ormai è raro sentirsi chiamare cittadini, veniamo chiamati pubblico. Ecco, è solo per dare alcuni esempi concreti di questi momenti, passaggi a strappo, come li ho chiamati prima. Nel 75 viene emanato l'ottimo ordinamento penitenziario, non per bontà del legislatore, ma perché le carceri scoppiavano e c'erano le rivolte, la rivolta di Porta Azzurro per tutte. Ma noi abbiamo utilizzato nel modo migliore una legislazione che nasceva per altri fini. Non fa niente. Abbiamo dato un contenuto positivo, pur essendo l'origine tutt'altro che diretta, no? Come dicevo una volta, l'eterogenesi dei fini. Nell'86, visti i buoni risultati, anche secondo me per lo sforzo degli interpreti, operatori del territorio, operatori sociali, magistratura, viene rafforzato quell'ordinamento penitenziario. Proprio a seguito dell'osservazione di queste esperienze positive, riduzione di recidiva, cosa assolutamente pregevole, ovviamente, anche come costo sociale. Ecco, e quindi lì l'ordinamento diviene, a mio avviso, uno dei migliori ordinamenti europei. Possiamo dirlo, possiamo vantarci. Nel 91-92 c'è un regresso. In Italia, non ce lo possiamo dimenticare mai, abbiamo una forte incidenza della criminalità organizzata, per cui si sono introdotte norme di regressione rispetto alle norme di apertura. Nel 99, sempre perché la giustizia è allo sfascio da decenni, nel 99 ancor più viene introdotto il giudice di pace, con una lettura nuova, secondo me, dell'intervento giudiziario, che io credo sia preziosa. E qui davvero non si è avuto il coraggio, io non mi risparmio mai qualche piccola critica, mi dovete perdonare, non si è avuto il coraggio di introdurre un giudizio secondo equità, che secondo me sarebbe stata la cosa migliore da fare in quel momento. Perché chiedere tecnicismo a chi tecnico non è, pone poi sempre dei rischi, e noi vediamo infatti in sede di appello diverse cose, insomma. Invece una buona riflessione su ciò che poteva e potrebbe essere il giudizio secondo equità, naturalmente con una formazione adeguata degli operatori, avrebbe potuto portare ancora maggiori frutti, io credo. Comunque si è dato ingresso proprio ad una forma di giustizia riparativa con il giudice di pace, che addirittura per reati per i quali non sussistono particolari difficoltà di interpretazione e di indagini prevede addirittura la possibilità di estinzione del reato medesimo attraverso l'eliminazione, da parte del reo ovviamente, delle conseguenze dannose del reato, e si comincia a parlare di restituzioni oltre che di risarcimento del danno. Anche qui il linguaggio giuridico viene modificato. Per esempio nella norma sulla liberazione condizionale, salto un po' qua e un po' là per riprendere il discorso che facevo prima sulle vittime, si parla di risarcimento e si parla di riparazione dei danni, adempimento delle obbligazioni civili, ecco. Ora, e quindi in termini molto rigidi, e poi anche lì l'interprete ha riempito e arricchito termini un po' desueti, mi viene da dire, e si è iniziato a parlare di riparazione, ravvedimento, ma nel senso anche di riparazione. Ecco, per il giudice di pace, nella procedura, diciamo così, il processo del giudice di pace prevede proprio, come dire, definizioni alternative a quelle solite di un procedimento penale, e cioè condanna o assoluzione. Definizioni alternative che hanno a che fare, che possono portare proprio all'estinzione del reato come conseguenza di una condotta riparativa. Io credo che quindi nel nostro ordinamento ci siano già spunti notevoli che si potrebbero abbondantemente coltivare per arrivare non solo a deflazionare un processo penale effettivamente ingolfato e sempre tardivo, ma per arrivare anche a dare senso a questo procedimento, a questo processo penale. Noi dobbiamo ridare senso al nostro agire, non solo perseguire la celerità per la celerità, ma tentare proprio di dire perché, a che serve il processo, a che serve infliggere una pena, a che serve l'esecuzione di una pena. E se si potesse, dovremmo appunto rendere in qualche modo partecipi i cittadini e consapevoli di questo processo conoscitivo, mi viene da dire. E trovo un buono spunto in talune modifiche che vengono proposte, per esempio nel disegno di legge Alfano. Il buono spunto finalmente l'ha messa alla prova. Lo dicevo all'inizio, ne parlo da decenni, per avere visto quanto produca di effetti positivi sulla persona di chi ha trasgredito la legge penale. Ricordo con piacere quello che dice l'articolo 28 della procedura penale minorile, e cioè il tempo della messa alla prova è un'osservazione rispetto all'evoluzione della personalità del reo, pessima parola che non me ne viene un'altra in questo momento, evoluzione della personalità. E qual è questa evoluzione se non nel senso proprio della responsabilizzazione riguardo proprio a un modo di vivere rispettoso della libertà altrui oltre che della propria. Ecco, nel disegno di legge Alfano l'intervento sulla persona, e questo secondo me è importantissimo, viene anticipato nel momento della cognizione, e cioè quando si fa il processo, per dirla in parole, o quando il processo non si fa, perché si può anche retrocedere alla fase proprio del GIP, quindi ancora non si manda a giudizio la persona. Questo comporta una doppia utilità, a mio avviso, se si strutturasse la messa alla prova sulla falsariga della messa alla prova minorile, e cioè l'elaborazione di un progetto sulla persona. Perché si è arrivati a quel reato, sempre bisogna partire dal reato, altrimenti non c'è giustizia senza verità, non c'è riparazione senza verità. Di questo abbiamo anche l'esperienza, non so, in Sud America. Ecco, appunto, e sono state esperienze importantissime in Sudafrica. Senza verità non c'è giustizia, non c'è riparazione, non ci può essere. Quindi, se si strutturasse la messa alla prova per l'adulto sullo schema della messa alla prova attualmente esistente nell'ordinamento giudiziario nella procedura penale minorile, si potrebbe elaborare un progetto sulla persona portatore di disagio. Spesso, mica sempre, il reato è frutto di un disagio a cui non si è data risposta nel momento più vicino alla trasgressione, senza spostarlo sempre nella fase, come ora necessario, nella fase dell'esecuzione, che si distacca a volte di un decennio dal momento della trasgressione. E si potrebbe subito far agire e interagire la vittima senza imposizione. Non può esserci nessuna norma che imponga regole alla vittima. La vittima non ha bisogno di regole. La vittima ha solo bisogno di essere accolta. Guai dare regole alla vittima, se vuole interagire. Rispetto massimo. Comunque, importantissimi alcuni spunti di questo disegno di legge Alfano, non solo appunto per la messa alla prova, ma anche per un cenno all'irrilevanza del fatto. Già ne ho parlato prima, è inutile che ripeta cosa io intenda e cosa il legislatore avveduto, a mio avviso, dovrebbe intendere. La La cosa che, su cui però voglio porre l'attenzione è anche l'esigenza di leggere bene queste norme che è possibile che verranno emanate. Per questo che ne parlo, è difficile che io parli di norme che non ci sono ancora nel mondo giuridico, e cioè che sono solo nella fase progettuale, ma questo io credo che abbia possibilità di entrare nel mondo giuridico, perché soprattutto per un motivo, perché le carceri non si gestiscono più. L'indulto è già stato dato, senza purtroppo frutto, perché si è scarcerato senza progetti, e quindi questo è pericolosissimo. E non si sono modificate le norme ordinarie che provocavano carcerazione, per dirne una, articolo 14 della legge Bossi-Fini, la legge Giovanardi-Fini, che equipara le droghe pesanti alle droghe leggere, non si fanno questi, ma non solo, che prevede non sospensione del titolo, ma i filoni che potrei prendere sarebbero infiniti, anch'io mi devo contenere, altrimenti tolgo spazio. Comunque, se per tutti questi motivi non si trova altro strumento per gestire il fenomeno del sovraffollamento che quello di scarcerare nel modo più facile, e penso al vecchio indultino pure, lei se lo ricorderà, ecco appunto, allora io credo che queste norme hanno buona possibilità di entrare in ingresso, di trovare ingresso nel nostro ordinamento. Allora attenzione, dico solo, prima ho messo in evidenza il lato positivo, ora dico attenzione, perché sono norme che richiederebbero grossi investimenti da un punto di vista proprio di interventi nel tessuto sociale, perché si parla di scarcerazione sulla possibilità di accedere a lavori di pubblica utilità, ma se questi lavori di pubblica utilità non vengono elaborati non si scarcererà. Attenzione ancora, si prevede scarcerazione non solo nel domicilio privato, ma anche in luoghi di cura, in luoghi di cura e luoghi comunque pubblici. Ma se questi luoghi non ci sono e non si creano prima, non ci saranno scarcerazioni. Attenzione ancora, non si prevede un preciso intervento di operatori del territorio e operatori del Ministero a sostegno di queste persone scarcerate. E allora attenzione, perché si inaspriscono le pene, e pesantemente, per l'evasione. Si porta, se non sbaglio, fino a 5 anni la pena dell'evasione. E siccome uno dei punti forti di questo disegno di legge Alfano è la detenzione domiciliare nell'ultimo anno, attenzione che può essere foriera di carcerazioni successive e ripetute, se la persona scarcerata non è doverosamente e adeguatamente sostenuta. Quindi il mio appello è: ben vengano nuove norme, ma le dobbiamo in qualche modo sostenere e controllare, denunciandone anche i rischi, sperando, è solo una speranza, che il legislatore in qualche modo possa ascoltare. Chissà, forse è una mia illusione che oggi il legislatore voglia ascoltare. Comunque, dovesse mai succedere dovesse esserci questa apertura, nostro dovere è comunque, ripeto, quello di rafforzare, ma nello stesso tempo evidenziare le problematicità e le criticità di queste norme che, ripeto, a mio avviso verranno introdotte. Un'altra, e poi vorrei finire, un'altra notazione appunto sulle vittime. Ha parlato la dottoressa Giuffrida dell'articolo 47, cioè dell'affidamento, e della clausola sul risarcimento o sulla riparazione. facendo riferimento a ordinanze che imponevano, ci credo, lo so che ci sono, ma non sono quelle che ci piacciono allora, ecco, diciamo così. Come dicevo prima, nessun ordine può essere dato alle vittime e nessun provvedimento giudiziario deve essere dato solo sul conforto e sull'assenso delle vittime. Quindi attenzione a non condizionare esiti di affidamento o accesso a misure alternative o a liberazione condizionale, ripeto un concetto già espresso ma ci tengo molto, alla accettazione o al consenso delle vittime. Tuttavia mi piace anche sottolineare come nel nostro ordinamento oggi si parli di tutela della persona offesa solo quando la persona offesa è in qualche modo strumentale alle indagini, e questo non va bene. È doveroso sostenere e tutelare la persona offesa quando in qualche modo appunto dà un apporto alle indagini, ma non è corretto poi tenerla in un angolo se l'indagine è portata a compimento a prescindere da ciò che la persona offesa ci può dire. Quindi anche qui attenzione all'utilizzo strumentale di tutele ottimamente date. Ecco, vorrei quindi concludere ricordando che la nostra regione, perché l'avvocato Bruno aveva fatto riferimento a convenzioni del comune e della provincia, anche la regione ha fatto un'ottima convenzione con una fondazione, credo appositamente costituita, Fondazione per le Vittime dei Reati. Noi dovremmo avere cura, e questo è secondo me l'importanza, no, di questi incontri periodici, dovremmo avere cura che ciò che viene scritto sulla carta abbia poi la possibilità di avere un corpo. E quindi di prendere consistenza. Ripeto, abbiamo molti spunti e questa convenzione l'ho letta con molta attenzione e piacere. Questa convenzione potrebbe darci grandi possibilità. Fra l'altro si parla anche dell'istituzione di una figura del garante delle vittime di reati, del garante regionale per le vittime di reato. Allora credo che abbiamo molto lavoro da fare per rendere concreto ciò che ancora è teorico.
Grazie a Maria Longo. Direi che faccio mio quel riferimento che ha fatto alle vittime che non conoscono, non sono messe a conoscenza dei passi in avanti o della trasformazione dell'autore del reato, o che vengono a saperlo in modo traumatico soltanto dalla stampa in occasione magari di eventi particolari, perché penso che questo sia un tema molto molto importante e, come dire, potrebbe essere un altro modo per incanalarci verso una diversa concezione del fare giustizia. Prima di passare la parola al prossimo intervento, però vorrei fare due precisazioni. Una è stato fatto riferimento all'istituzione del giudice di pace, alle condotte riparatorie che comportano l'estinzione del reato e poi da ultimo ai lavori di pubblica utilità. Voglio dire, i lavori di pubblica utilità introdotti con la normativa, col decreto legislativo 54 del 2000, sono stati ripresi poi dalla legge 49 del 2006 in materia di sostanze stupefacenti. Questa norma prevede, la normativa in materia di stupefacenti prevede che nei casi di piccolo spaccio da parte di soggetti assuntori di sostanze stupefacenti, il giudice, quando non ritenga di dare la sospensione condizionale della pena e quindi, come dire, dia delle sentenze di condanna che possono diventare poi carcere effettivo, possa sostituire le pene detentive con gli lavori di pubblica utilità. È una norma che non è mai, mai stata applicata. Questo dà il senso di come noi siamo lontani anche da condotte riparatorie indirette, come venivano prima indicate. E vi posso assicurare, perché è stato il lavoro che è stato fatto soprattutto con la provincia, che neanche il presidente di molti tribunali, erano a conoscenza di questa norma per attivare le convenzioni, perché ha ragione Maria Lung, bisogna fare le convenzioni, bisogna individuare i lavori di pubblica utilità a favore di Stato, Regioni, Comuni, associazioni di volontariato. Bisogna fare uno sforzo, bisogna fare una pressione, perché altrimenti le norme, anche quelle che potrebbero avere scopo riparatori, deflattivi e svolgere più funzioni, vengano poste in essere. E l'altra considerazione, ed è in forma di domanda, se dopo resta tempo e qualcuno mi vuole rispondere, è una domanda forse retorica, ma fino a un certo punto si è parlato di condotte riparatorie, si è parlato di processo di responsabilizzazione degli autori di reato, si è parlato di consenso che deve accompagnare la trasformazione, no? E quindi l'avvicinamento a queste condotte riparatorie. Chiedo: ma siamo proprio d'accordo quello che prevede il disegno di legge Alfano, per cui la sospensione della prova, la messa alla prova strutturata diversamente da come avviene il processo minorile, debba essere accompagnata da un obbligo accessorio di prestazioni di pubblica utilità obbligatorie, perché se non accetti di fare il lavoro di pubblica utilità la messa alla prova non c'è più. E allora qui non stiamo confondendo l'aspetto rieducativo e riparativo, stiamo facendo un po', come dire, di confusione sulle finalità della pena. E ancora, l'affidamento in prova ha una trasformazione analoga, perché l'affidamento in prova al servizio sociale è subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. O ti va bene, come detto banalmente, il pacchetto in questo modo, oppure anche la funzione riparativa scavalca quella di rieducazione. Quindi non è riparativa in senso riparativa in senso proprio, che viene, ecco, quindi anche qui stiamo attenti poi a come viene formulata la norma, e magari dopo, se c'è tempo, ci ritorniamo, proprio perché abbiamo introdotto anche il tema del rapporto con il territorio e l'importanza che hanno le convenzioni, i rapporti con gli enti locali, il ruolo che possono essere da questi svolti in questa direzione. Darei la parola ad Anna Pariani, assessora all'istruzione, formazione e lavoro della provincia di Bologna.
Grazie. Io mi permetto una considerazione generale, avendo ascoltato gli interventi precedenti, e una considerazione che mi sento di fare, perché purtroppo viviamo un clima in cui bisogna anche contestualizzare le azioni che possiamo mettere in campo. Io sono molto d'accordo con le considerazioni che faceva la dottoressa Lungo rispetto al clima che in questi ultimi anni ha alimentato un'idea repressiva dell'affrontare diverse questioni che hanno un aspetto che può riguardare i temi della sicurezza e della giustizia, ma che ha anche tutta una serie di aspetti sociali che, se negati, poi inevitabilmente vengono a essere affrontati solo sul versante repressivo. Io credo che molto spesso questa demagogia serve a coprire la verità dell'assenza di politiche sull'altro versante. Questo è, diciamo, un elemento di ripristino della verità, secondo me, indispensabile. Poi dopo magari entriamo anche nel merito, insomma. Per cui io credo invece che si debba ritornare a un'idea in cui non si oscilla tra la repressione e l'indulgenza, non so come dire, ma un'idea di rigore in cui, senza indulgenza appunto, si debba applicare la giustizia. La giustizia non è vendetta, la giustizia ci riporta a un'idea in cui la pena sia da un lato commisurata a un reato, ma anche a un'idea di futuro della vita della persona a cui viene applicata. e soprattutto che invece la pena non sia il risultato di quell'impatto mediatico che si vuol far leggere rispetto a un insieme di problemi, o diciamo ancora meglio, secondo me si può dire che molto spesso certa politica poi fa le leggi sulla base di un procurato allarme mediatico rispetto a determinate situazioni. Venivano ricordate due leggi che hanno nome di alcuni parlamentari, coincide sempre quello del Presidente della Camera, stranamente, però voi ricorderete che tutto ciò che oggi si esercita in termini di allarme riguardo alla sicurezza sull'immigrazione 10-15 anni fa era concentrato sui problemi relativi ai reati procurati dai tossicodipendenti, no? Si fece la stessa operazione. Per cui io credo che tutto questo, come dire, abbia una funzione precisa, cioè quella di evitare di fare le riforme di cui realmente si ha bisogno e necessità, di evitare di affrontare i problemi che il sistema carcerario ha e sono sotto gli occhi di tutti, a partire dai numeri, a partire da questo tema del sovraffollamento che ormai è a gradi elevatissimi di inciviltà nelle nostre carceri, 66.000, adesso a me risultava 68.000 gli ultimi numeri delle commissioni parlamentari, a fronte di una capienza di 43.000 posti e di un tetto massimo, diciamo, di sovraffollamento che è calcolato sui 63.000, quindi siamo proprio oltre ogni indice di possibile decenza della vita all'interno delle nostre carceri. E io credo che queste questioni non possano essere affrontate, come si è tentato di fare, con il tema della costruzione di altre carceri che poi tra l'altro si volevano affidare alla Protezione Civile S.p.A., cadendo in una sorta di ridicolo per cui per applicare le leggi rigorosamente nel nostro paese si cercava di aggirare le leggi per realizzare gli appalti pubblici e per fare queste carceri, no? E per utilizzare i soldi in un certo modo. Io penso che la questione principale stia in un dato, cioè che oltre il 54% dei detenuti che noi abbiamo in Regione Emilia-Romagna, ma credo che i dati poi alla fine siano questi anche a livello nazionale, sono detenuti in attesa di giudizio. E quindi c'è un tema di velocità della giustizia che riguarda le vittime dei reati, e lo diciamo sempre, ma che riguarda anche il problema del diritto anche di una persona di arrivare in fondo al proprio grado di giudizio e di poter avere la certezza della pena, e anche quindi un problema che riguarda il sovraffollamento delle carceri da questo punto di vista. Come pure sappiamo che in questa ultima fase, in questi ultimi anni, è cresciuto a dismisura il numero di detenuti stranieri, anche in Emilia-Romagna siamo oltre il 50%, di detenuti stranieri all'interno delle nostre carceri, e non sempre questo corrisponde a una situazione di effettiva applicazione della giustizia anche secondo canoni europei rispetto al trattamento degli stranieri presenti nel nostro paese. Quindi questo io credo che siano le due questioni di fondo, se noi la vogliamo prendere dal lato del rigore. Poi le altre questioni da affrontare sono certamente il tema, che è poi il titolo, insomma, del convegno di oggi, che riguardano tutte le azioni che possiamo mettere in campo per, da un lato, come dire, accompagnare anche con un'azione sociale di dignità della persona, quella far emergere la verità rispetto a ciò che quella persona ha commesso verso se stessa, perché se non c'è da parte di chi ha il dovere comunque di far emergere questo anche un'azione che guardi alla dignità della persona, è difficile, insomma è ancora più difficile a mio parere cercare di esercitare questa opportunità. E dall'altro c'è il dopo, perché il dopo è un dopo che rischia di ricadere pesantemente o nella reiterazione dei reati, e questo è anche un altro degli enormi problemi del nostro sistema della giustizia, o nella presa in carico vita natural durante della persona da parte dei servizi sociali, mentre invece c'è il, come dire, io credo, insomma, che noi dobbiamo lavorare affinché una persona che si trova davanti alla verità della propria vita sia in grado anche di ricominciare un'altra vita. Questa è la prospettiva su cui noi dobbiamo lavorare. E da questo punto di vista le azioni che attraverso gli enti pubblici noi possiamo mettere in campo sono le azioni legate ovviamente al sistema di welfare del nostro territorio, e non c'è dubbio che siccome la regione Emilia-Romagna, e non a detta solo degli emiliano-romagnoli, è la realtà dove abbiamo un sistema di welfare forte e diffuso, probabilmente abbiamo anche la possibilità, lo dico così, di fare e di fare in futuro di più rispetto alla prospettiva di chi esce dal carcere o al percorso che può portare alla fuoriuscita dal carcere delle persone. Naturalmente il tema principale io credo riguardi due questioni, che sono la scuola e la formazione, e qui apriamo un abisso rispetto ai tagli che sono stati praticati in questo anno sul sistema dell'istruzione e che hanno portato ricadute pesantissime anche all'interno del carcere, di cui si è parlato in rare occasioni. Il tema della formazione professionale e quindi dell'avviamento al lavoro. Naturalmente sapendo anche che questo non basta, perché già fatica a bastare per le persone che hanno un corso della vita normale, tra virgolette, no? Dare una formazione, dare un'istruzione, un accompagnamento al lavoro attraverso i servizi, poi insomma il mercato del lavoro è un luogo duro, no? Oggi soprattutto per i giovani, figuriamoci per chi proviene da un'esperienza carceraria, e quindi è anche necessario accompagnare questo percorso con percorsi sociali fortemente caratterizzati. Io credo che per esempio una degli interventi di carattere regionale che su Bologna, con il contributo del Comune di Bologna, abbiano permesso di prendersi carico di questo percorso fuori dal carcere sia il progetto KIT, che ha cercato di avviare un percorso precedente di alcuni giorni rispetto alla fuoriuscita dal carcere, una presa in carico delle persone che uscivano dal carcere anche con il contributo del volontariato sociale, in particolare di AVOC e la RUPE, e della possibilità di sostenere attraverso un posto letto, attraverso un'esperienza di lavorativa anche breve e una sorta appunto di kit per iniziare una nuova vita, l'intervento verso le persone che escono dal carcere. Noi, come si accennava, siamo poi stati anche interessati a questa convenzione sui lavori di pubblica utilità con la provincia di Bologna, con l'esperienza appunto di un detenuto lavoratore presso l'ente pubblico. Io credo che su questo possiamo pensare anche di ragionare su un tavolo che cerchi di coinvolgere gli attori pubblici in senso ampio di tutto il territorio regionale. Perché questa è un'esperienza su cui oggi possiamo discutere con successo, tutto sommato, insomma, per cui è evidente che partendo da queste azioni ed esempi positivi, oggi credo anche la Regione possa sostenere un percorso di sollecitazione dell'applicazione di questa norma anche con altri enti pubblici, coordinandone magari un tavolo che possa permettere di allargare l'esperienza. Io poi vorrei sottolineare anche una serie di impegni che, su questo voglio ricordare che non si fa se non c'è la cosa che c'è anche nel progetto KIT, cioè una presa in carico sociale molto forte. Forse la difficoltà nell'applicare questa norma sta anche nel fatto che le risorse messe in campo di sostegno al sistema di welfare per attivare questi percorsi sono risorse molto scarse, purtroppo, e purtroppo sempre calanti. E qui, diciamo così, non apriamo la parentesi di tutto il tema delle risorse sul welfare, ma certamente qui nello specifico forse due conti li dovremmo fare su quanto costa invece prendersi in carico con l'aspetto repressivo i detenuti e quanto invece costa cercare l'attuazione di misure alternative, guardate, sia di detenzione sia di percorsi alternativi all'espiazione della pena. Su questo noi dobbiamo insistere, e cioè sul fatto che il processo di promozione è sempre meno costoso rispetto a un percorso tradizionale. Ecco, l'altra cosa che volevo sottolineare è che comunque tutto ciò che si fa in ambito, proprio a causa della scarsezza di risorse, quasi tutto ciò che si fa in ambito di sostegno dei percorsi lavorativi dei detenuti si fa con il Fondo Sociale Europeo. E credo che si debba essere consapevoli che finito questo prossimo triennio, che completa il settennio 2007-2013, il Fondo Sociale Europeo c'è più. È un tema che io propongo in tutte le sedi che riguardano anche la formazione dei lavoratori adulti, ma è ovvio che qui, mentre nel caso della formazione dei lavoratori adulti ci sono fondi bilaterali che sono stati previsti ai contratti nazionali di lavoro, qui c'è la finanza locale e la finanza pubblica che può sostituire questi percorsi. E non sono pochi i soldi che annualmente vengono messi in campo, perché comunque parliamo di circa 500.000 euro per il sistema carcerario regionale di fondi, no, forse sono di più, scusate. Complessivamente mettiamo in movimento circa 2 milioni di euro tra fondi del Fondo Sociale e integrazione di fondi degli enti locali per progetti che riguardano attività di formazione al lavoro o attività lavorative dirette con borse lavoro in cooperative sociali e naturalmente queste sono cifre che per il futuro dobbiamo pensare di trovare in modo alternativo a quello attuale, appunto, dal Fondo Sociale Europeo. Per ciò che riguarda la provincia di Bologna, in particolare, attraverso appunto il Fondo Sociale S3 Inclusione Sociale, che per noi vale circa 1 milione di euro come provincia di Bologna annualmente, 175.000 euro vengono destinati a progetti che riguardano detenuti nella casa circondariale di Bologna. In particolare noi finanziamo corsi di formazione professionale che coinvolgono complessivamente circa una cinquantina di persone annualmente a rotazione, in particolare Bologna sostiene uno sportello lavoro all'interno della casa circondariale a cui ovviamente tutti i detenuti possono rivolgersi per attività di orientamento al lavoro e per valutare le diverse opportunità che ci possono essere da attivare appunto verso percorsi lavorativi. Tra l'altro io credo che anche riguardo al corso di formazione professionale noi avremo per l'anno prossimo probabilmente l'apertura, anzi insomma ci sono i lavori in corso, diciamo così, per l'apertura all'interno del carcere di due attività lavorative importanti, una che riguarda l'introduzione all'interno del carcere di una vera e propria impresa che lavora per imprese del territorio e un'altra invece attività lavorativa che verrà sostenuta proprio anche su un progetto che è stato sostenuto dall'avvocato Bruno su interventi che riguardano l'apicoltura. Ecco, questi due progetti noi cercheremo d'ora in poi, diciamo così, di lavorare, e questo è l'obiettivo anche in relazione alla direttrice della casa circondariale, di lavorare su progetti formativi finalizzati alla realizzazione di lavori direttamente all'interno del carcere e quindi all'attivazione di vere e proprie professionalità che poi hanno un percorso, un seguito nel lavoro attivo, o su progetti che portano alla realizzazione di interventi imprenditoriali al di fuori del carcere, su percorsi però già prevedibili per il futuro. Perché appunto è vero che la formazione professionale, la scuola e l'istruzione possono essere anche un modo per superare la difficoltà dell'esistenza di quel momento, però questi soldi io credo debbano essere fortemente finalizzati alla realizzazione di percorsi professionali, soprattutto laddove i detenuti hanno percorsi di lunga permanenza che possono loro consentire di avere un'occasione da questo punto di vista. Ecco, sottolineo tra l'altro che per noi è anche molto importante fare questo, siamo l'unica provincia che lo fa anche verso le detenute donne, per cui cercheremo anche da questo punto di vista di proseguire progetti che possano però effettivamente portare all'affermazione di una professionalità da parte delle detenute. Diverso invece, lo voglio sottolineare, è il lavoro, se posso aggiungere, che noi facciamo rispetto all'istituto penale minorile, che è uno degli altri aspetti del sistema carcerario del nostro territorio che mi piacerebbe toccare. Qui la difficoltà è enorme nel cercare di agganciare a un percorso di istruzione e di formazione i ragazzi, e non può essere altro che affrontata in una grande relazione, come stiamo cercando di fare tutte le istituzioni assieme, tra i percorsi dentro e fuori dall'istituto di detenzione minorile, perché qui la permanenza è bassissima, ma anche giustamente bassissima per i ragazzi, però si incrociano bisogni educativi molto profondi, che non possono avere una risposta solo con il breve corso di formazione professionale, e per questo forse anche che ci è sembrato giusto sostenere con forza il progetto del teatro all'interno del carcere minorile. Il Teatro del Pratello, come ho avuto occasione di dire anche in altre situazioni, è un pezzo della città di Bologna irrinunciabile, perché rappresenta l'emersione di ciò che c'è dentro la città e che molto spesso si tiene nascosto, si tiene al chiuso. Però insomma io credo che anche questo percorso vada ricordato, perché nonostante i fondi non siano enormi, variamo dai 40 ai 60 mila euro all'anno che vengono investiti in questi percorsi formativi, tuttavia credo che anche questa esperienza abbia la forza di tenere assieme appunto questo aspetto educativo, formativo della persona, del ragazzo e del rapporto con se stesso e di ciò che è accaduto fino a quel momento della propria vita. Non lo voglio chiamare terapeutico perché non è così, ma è proprio educativo, con la possibilità che noi abbiamo messo in campo attraverso l'istituto Edile del territorio bolognese, di realizzare anche attraverso il teatro delle esperienze di formazione professionale, cioè facendo dei carpentieri che costruiscono le scenografie teatrali, e quindi anche utilizzando questa occasione comunque per dare un percorso di contatto con un mestiere che è possibile attraversare anche attraverso la presenza all'istituto penale minorile. Ecco, io credo che tutte queste esperienze ci dicano come la attenzione a fare sì che si affrontino le questioni partendo dalla verità dei fatti, non so come dire, dalla presa in carico delle persone in tutti i loro contesti di vita e dei problemi per quello che sono, senza cercare di cambiarli, ma affrontandoli per quello che sono, possa consentire alle istituzioni di fare davvero tanto. Se questo obiettivo starà nella politica del nostro territorio domani, come lo è stata finora, io credo che anche la difficoltà rispetto alle risorse ci permetterà di fare delle cose comunque importanti, delle esperienze che sono anche esportabili. Non dico che la volontà può superare l'esiguità delle risorse, però sicuramente ci sono risorse nel territorio che noi ancora oggi non riusciamo a portare a queste esperienze e che possono valere per il futuro se c'è una volontà politica delle istituzioni, che a me pare possa esserci anche per il futuro, di continuare a lavorare in questa direzione.
Grazie, grazie all'assessore Pariani per questo quadro degli interventi che attengono sia soprattutto al tema della funzione rieducativa della pena. Abbiamo avuto un quadro completo delle risorse messe in campo. Abbiamo altri tre interventi. Farò intervenire adesso, mi sembra anche qui che sia in qualche modo conseguenziale, poi è stato evocato il garante delle vittime e qui si apre uno scenario vastissimo che oggi non toccheremo. Abbiamo adesso l'intervento di Daniele Lugli, che è l'ottimo difensore civico della Regione Emilia-Romagna, poi darò la parola a Giovanni Battista Durante del SAPPE e chiuderà i lavori Monica Miserocchi, che è presidente dell'Associazione dei Giuristi Democratici di Ravenna, ma anche presidente dell'Associazione dalla parte dei minori. Così intanto vi ho presentato gli altri relatori. Daniele Lugli.
Bene, allora sono il difensore, non l'ottimo difensore, sono il difensore civico della Regione Emilia-Romagna e lo statuto mi dice che sono un organo autonomo e indipendente posto a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini e delle formazioni sociali che esprimono interessi collettivi e diffusi e che ho funzioni di promozione e stimolo della pubblica amministrazione. E dunque sia come tutela di interessi sia come promozione e stimolo ho, come dire, dei motivi per essere a questo seminario. Ne ho qualcuno aggiuntivo dato dal fatto che la Regione 2 anni fa ha deciso di nominare il garante delle persone limitate o impedite nella libertà personale, limitate o private nella libertà personale. Lo ha deciso, ma poi non ha mai provveduto alla nomina, non ha ancora, diciamo, provveduto alla nomina. E quindi io ho ritenuto che fosse necessario avere presente l'interesse di questi cittadini, particolarmente, come dire, vulnerabili, e quel poco che sono riuscito a fare lo debbo alla collaborazione e all'attenzione che ho avuto rispetto a questo aspetto, in particolare Desi. Senza questo non avrei neanche potuto cominciare semplicemente a interessarmene e a continuare a cercare di portare avanti questo aspetto del discorso. Avevo preparato una nota che partiva da mie esperienze e particolari applicazioni riferite proprio al minorile, perché era questo quello che, sul quale ero riuscito a sviluppare un momento di attenzione maggiore. E naturalmente sono rimasto molto favorevolmente colpito dal fatto che questo tema, anche in relazione alla proposta di legge, all'estensione della messa alla prova, abbia trovato subito un elemento di verifica. E quindi questa che per me era così una intuizione molto laica, nel senso di ignorante, non da clerico, era, diciamo, ha trovato così un sostegno molto preciso in questo incontro e mi ha fatto molto piacere. Il mio ragionamento partiva dal dato che, essendo, come dire, tutta la legislazione relativa al minorile, quella che vede la pena detentiva come residuale, mette in campo tutti gli aspetti, come dire, possibili, riparativi, educativi, e la riparazione intesa come un momento di rieducazione, come un momento in cui, soprattutto per i giovani, misuriamo il fallimento delle agenzie educative, quindi il bisogno di una rieducazione che si colloca in questi termini, e la riflessione che mi era venuto di condurre su quello che avviene nell'ambito del minorile, e cioè già le difficoltà che si incontrano a quel livello. anche per la diversa composizione che è venuto man mano a avere, come dire, i sottoposti a processo nel minorile, quindi gli stranieri, i rom, i sinti, cioè dei dati anche di difficoltà da un lato di applicazione e dall'altro quasi di irreducibilità rispetto al discorso del trattamento. Penso per esempio così a una difficoltà di ordine culturale sulla quale adesso non mi voglio trattenere, ma nelle quali è stato più facile anche accettare, come dire, in modo passivo delle forme di pena piuttosto che accettare di mettersi in percorsi avvertiti come assolutamente estranei e contrari a una cultura precisa delle formazioni da cui questi provengono. Per cui, diciamo, questo ragionamento attorno alla effettività e all'efficacia dell'alternativa nell'ambito del minorile è per me uno degli elementi sui quali più soffermo la mia attenzione, anche per un altro motivo, perché la Regione nel 2005 ha deciso anche di fare un garante dei minori e adolescenti, ma non lo ha nominato. E quindi, se adesso aggiungerà il garante delle vittime, aggiungerà anche un altro che... Allora, questa idea dei garanti intesi come nastri da tagliare a me non sembra un buon esempio. Sembra che testi una percezione, come dire, dell'esistenza di problemi, ma poi di una difficoltà concreta di andare ad affrontarli realmente. Ecco perché sembra a me che, come dire, norme importanti ci siano, ma sia molto importante riuscire poi a calarle nella realtà. Per quello che mi riguarda, ho pensato che calarle nella realtà fosse non inventarmi un ruolo egemone, ma quello di cercare un collegamento con quelle persone, quelle istituzioni che già agiscono in questo campo. E quindi, se volete, riportarmi a un significato originario della figura dell'Ombudsman, che è nato 200 anni fa in Svezia e che indica l'uomo ponte, cioè l'uomo che costruisce dei collegamenti. Quindi partire da questo ruolo, diciamo, che lo statuto regionale mi affida, per dire: vediamo cosa c'è in campo e vediamo se su questo riusciamo a costruire dei percorsi effettivi. Io resto ancora convinto di un'affermazione di Cattaneo, che oggi è, come dire, un nome diventato impronunciabile, ma non per colpa sua, insomma, che diceva che, come dire, molto spesso non c'è bisogno di leggi, non fa dopo leggi, ma occorre por mano amministrativa, cioè delle leggi e degli spunti legislativi ce ne sono e corposi, esiste il problema di dare delle esecuzioni e traduzioni concrete ed efficaci. In questo senso, per quello che mi riguarda, molto modestamente, ma grazie alla collaborazione dei giudici del Tribunale minorile, da un paio d'anni si svolge una ricerca nella nostra regione sul cosiddetti provvedimenti amministrativi, sul detto procedimento amministrativo, che, come dire, teso ad evitare il circuito penale ai minori o comunque, se questo è avviato, a migliorarlo. I dati saranno presto disponibili e penso che, diciamo, è anche in questo, secondo me, un ragionamento rispetto ai temi che sono stati evocati rispetto alle figure, come dire, dei rei adulti o dei condannati adulti o dell'esecuzione della pena nei confronti degli adulti. Certo che le difficoltà che si incontrano nei confronti dei minori sono amplificate quando passiamo a parlare degli adulti, in cui vengono, come dire, consegnati alla pena persone che già hanno subito pesanti processi diseducativi e desocializzanti, e allora non meraviglia che la detenzione tende a perfezionare questi processi, non meraviglia che vi siano sovrarappresentati gli stranieri, non meravigliano le difficoltà di applicazione delle misure alternative delle quali prima si è parlato, pur sapendo tutti quanti ed essendoci stato ripetuto che quando il trattamento si istituisce al trattenimento non solamente, diciamo, si va nella direzione che dice la Costituzione, ma si va anche nella direzione proprio della sicurezza, che viene spesso evocata come invece un contraltare rispetto a queste misure. Non sto a riprenderle, sono state dette molto bene. Proprio oggi, e mi dispiace che non siamo riusciti a evitare la coincidenza, in Regione si tiene un incontro che ho promosso io, che è sui Rom e l'azione pubblica, e che quindi riguarda in specifico, diciamo, un tema abbastanza attinente, che è dire cosa si può fare di fronte a questo, a una situazione che dà allarme da un lato e rispetto al quale delle strade devono pure essere individuate in modo concreto. Riguarda in particolare i minori, ma più in generale il problema della presenza dei Rom. Ecco, allora che sono nei limiti delle mie competenze, con le risorse che mi sono affidate, una sola annotazione. L'indicazione che ero disposto ad assumere, come dire, il compito nelle more delle decisioni rispetto alla nomina dei garanti specializzati, rispetto a queste due cose, dei minori e dei detenuti, per dirla sbrigativamente, l'unico risultato che ho ottenuto è stato da un lato una serie di apprezzamenti pubblici e privati e dall'altro la cancellazione dal bilancio dei fondi che erano stati stanziati per il funzionamento di queste due figure. E quindi questa è una di quelle cose che, diciamo, è la loro non riproposizione negli anni successivi. Penso che anche questo, capisco le difficoltà nelle quali si è trovati, però indica, a mio avviso, un elemento che dà qualche preoccupazione. Sulla pena che lo diciamo con poena alla latina o con poinea alla greca, per quello che in qualche modo mi pare di ricordare, ha proprio dentro al suo significato etimologico l'idea del risarcimento. Il fatto che poi il risarcimento possa riuscire penoso e quindi, come dire, comporti una sofferenza, è un elemento accessorio e non è neanche detto che sia tutte le volte così assolutamente necessario. Nella una concezione strettamente retributiva della pena, come quella che a me è accaduto di imparare sul Betiol, per cui non vi è redemptio sen effusione sanguinis, e mi dice anche che una concezione di questo carattere retributivo inteso in senso stretto porta delle conseguenze piuttosto pesanti. Era Gandhi a ricordarci che occhio per occhio il mondo diventa cieco. Per cui, cioè, l'elemento, come dire, risanatore è un elemento che giustamente oggi è stato in fortissimo rilievo. Centrale nel processo rieducativo, nel risarcimento della vittima e nella messa in sicurezza della collettività è in primo luogo la ricerca della verità. È stato già detto bene, non si dà giustizia senza verità, e la conseguente assunzione di responsabilità da parte del reo. Senza questo gli altri discorsi, come dire, non possono neppure cominciare. E che in questa assenza il fatto che di fronte, per esempio, alle stragi, e qui abbiamo una testimonianza oltre che una presenza molto, molto, molto indicativa, il fatto che di fronte a stragi nel nostro paese non solo la verità non venga a galla, ma abbiamo l'evidenza dell'occultamento della verità, rende molto difficile quei processi dei quali oggi si è parlato. Vado via molto rapidamente. Un tema che veniva detto era quello appunto della tutela della collettività. Allora, rispetto alla tutela della collettività, lo dico rapidamente perché sono cose che forse sono state già dette meglio da altri, ma solamente per riprenderle un momento, io vedo che nella tutela della collettività l'elemento importante è quello intanto che se ne abbia la consapevolezza che questa tutela è affidata alla collettività stessa, non è affidata ai processi, al carcere, al sistema di giustizia, tantomeno al difensore civico, ma neanche alle forze dell'ordine, ma alla capacità della collettività di curare i mali che al suo interno, come dire, si producono. E quindi è la sua capacità, come dire, di autoriparazione. E autoriparazione vuol dire intanto avere una corretta percezione di quello che le sta succedendo, avere una capacità di risanamento e avere una buona costituzione. Noi abbiamo la fortuna di avere una buona costituzione, almeno scritta. Quanto alla percezione e invece alla salute della collettività, non siamo messi benissimo. Sulla percezione altre cose sono state dette, vado rapidissimo, ma dato che domani è il giorno della memoria, ed è il giorno in cui saranno lette qualche centinaio di nomi delle vittime delle varie mafie nel nostro paese, e semplicemente ricordare che solamente nell'ultimo decennio si parla di qualcosa come 3.500 vittime dei quali conosciamo i nomi, ma le statistiche più attendibili ci parlano in un trentennio di qualcosa come 30.000 vittime delle mafie e la camorra. E per dare un'idea che a me ha colpito, quello che succede e continua a succedere, non so, nei Paesi Baschi negli ultimi 40 anni ha dato 800 vittime, 801 aggiungendo quella fatta adesso in territorio francese, solo per dare un'idea, o che le vittime nello stesso periodo in Irlanda, nell'Ulster, sono state 3.500, ci dà un'idea della guerra civile che c'è in atto nel nostro paese, e la percezione, come dire, di questo sangue è ancora inadeguata rispetto al guasto più grande e complessivo, non perché non dica che i morti, per carità, però che incide più direttamente, come dire, nelle nostre vite, anche qui nella nostra regione, qui da noi, in termini di penetrazione, di affari, di inquinamento della vita civile, economica e sociale che la mafia rappresenta nel nostro paese. Di questo sembra essere che ci sia una percezione abbastanza attenuata se si pensa che i clandestini siano la nostra peggiore minaccia. Io vado molto rapidamente verso una conclusione per dire semplicemente che o si riesce a comprendere che la capacità, come dire, di autoguarigione di una società che ha i suoi problemi è legata al fatto che le leggi, le azioni delle istituzioni, dei cittadini singoli e associati hanno un'efficacia se sono orientate e sperimentano e fanno crescere la consapevolezza e la competenza delle figure che sono impegnate, istituzioni e cittadini tutti. È stato evocato anche questo quadro più largo nel quale siamo immersi, parlando del tessuto sociale, della possibilità poi concreta che queste cose vivano nella coscienza delle persone e abbiano da queste un sostegno. E questo, naturalmente, se non si riesce a fare questo, è chiaro che vince la paura. E qua, dove entra la paura, non c'è posto per altro. Questo è uno dei dati che ha la paura. E naturalmente abbiamo nel nostro paese l'esperienza di straordinari imprenditori della paura e anche della ripetersi di una vecchissima ricetta che però funziona, che quando scala la farina occorre aumentare festa e forca. Allora io penso che occorre, noi credo che sappiamo tutti quanti, che l'effettività dell'articolo 27 è dato dall'effettività di tutti gli altri articoli che stanno nella Costituzione, a partire dal secondo comma dell'articolo 3. La parola d'ordine che è stata ancora evocata e che torna fuori dalla tolleranza zero parte da un assunto che è quello sostanzialmente che le piccole trasgressioni non adeguatamente punite producono le grandi. È un aspetto che non va anche questo ridicolizzato. Esiste questo problema, ma basta che non ci faccia dimenticare che è lo spettacolo costante della impunità data dal potere e dalla ricchezza che è quello che poi ci fa, per usare un eufemismo, un paese dove non c'è una grande cultura della legalità. Io penso che questi siano aspetti, vado molto rapidamente a cercare di concludere, che introducono al discorso anche del ruolo della condizione della vittima. Ci è stato detto e ci risulta come il peso complessivo nel sistema della vittima, la considerazione della vittima, si sia collocato fin qua tra il poco e il niente. Si è detto e si sono indicate, diciamo, delle possibilità di mutamento da questo punto di vista, in modo che, come dire, oggi ho un leggero attacco etimologico, vittima si liberi dal suo significato iniziale di vittima, l'animale del sacrificio che lo contraddistingueva. E resti, diciamo, un altro elemento sul quale anche su questo mi sento di voler dare un piccolissimo contributo, perché la legge che, diciamo, mi affida dei compiti, mi ricorda che mi sono affidate iniziative di mediazione e di conciliazione dei conflitti con la finalità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone e in particolare per la protezione delle categorie di soggetti socialmente deboli. Allora io penso che una vittima è una persona che è stata collocata in una situazione di particolare debolezza e che quindi la prima cosa che l'ha fatta è di essere accolta e sostenuta. Ed è questo, prescindere da quello che è il processo, la pena e tutto il resto. C'è un primo momento forte nel quale la vittima deve sapere che non è sola. Allora, una persona che è, come dire, sorretta nella situazione in cui è stata collocata, è chiaro che la rende anche più disponibile a quei eventuali possibili processi di mediazione e non essere evocata come un accessorio rispetto al reo, eccetera. Ma la prima cosa è questa qua. Da questo punto di vista, è su questo terreno io so che personalmente promuoverò a livello con la Regione una idea di muovere, come esiste già, per esempio penso a Torino, una esperienza di sostegno alla vittima. Ce ne sono in Italia non tante, ma vale la pena, penso che la nostra Regione sia in grado di esprimere un adeguato sostegno da questo aspetto. Non dico altro, penso sono state dette molte cose molto bene, in modo molto competente prima di me, anche perché non voglio portare via tempo agli altri due interventi e anche perché, devo dire, una delle cose che mi hanno dato anche spinta in questi ultimi mesi è stato l'essere stato in una manifestazione delle guardie carcerarie a Ferrara, della polizia penitenziaria, e quindi di aver accompagnato il loro passaggio dal carcere al centro della città, e qualcuno mi ha anche riconosciuto, perché ero andato senza un vestito in forma ufficiale come oggi, e come dire, e lì parlando e sentendo le cose com'è, hai un'altra percezione del fatto di come sia importante quell'altro aspetto dell'articolo che oggi abbiamo dato per scontato, non contrario al senso dell'umanità e quindi rispettoso della dignità delle persone alle quali la pena è applicata e delle persone che debbono applicarle, che sono lì a garantire che sia applicata. Finisco proprio con questo, perché mi pare che si colleghi. Io ho un'esperienza diretta, non ho fatto grandi cose, ma in quel momento ero molto impegnato sia come funzionario anche come amministratore in settori confinanti, che è stata l'esperienza del superamento dei manicomi negli anni 70, per cui quando è uscita la legge nel 78, in molte parti i manicomi erano già stati aperti, per esempio nella mia città, e questo era già avvenuto sulla base, come dire, di un messo basagliano nella nostra città. Allora, anche in quel caso, il tema era quello del dire, ma come facciamo ad affrontare della gente che sono pericolosi a sé e degli altri e di pubblico scandalo, e oltretutto non puoi neanche ragionarci perché non ragionano, e quindi non possiamo di sicuro toglierli dai manicomi. Ebbene, questo è stato possibile grazie al fatto che c'è stata una consapevolezza che si è mossa dall'interno dell'istituzione manicomiale, ha trovato, come dire, degli operatori capaci di assumersi dei rischi e delle responsabilità di incontro con la popolazione, a far maturare un livello differente e far avvertire l'insopportabilità della struttura che allora è in atto, e nel fare toccare con mano il fatto che, lo si è detto già molte volte, i soldi che servivano per quel tipo di struttura potevano consentire una grande, migliore soluzione sui territori. Questo è verissimo anche rispetto alla cosa di attenzione. Queste cose qui me le dicono tutti gli operatori, e lo sapete, quindi è inutile che lo dica voi, non si riesce a tradurle in un'azione coerente. Perché si possa tradurre in questi modi va conquistato attraverso una battaglia che è sociale, politica e anche, se volete, umana, un consenso più ampio e di molte parti diverse.
Grazie. Allora do la parola a Giovanni Battista Durante, che rappresenta il SAP, che è il sindacato più rappresentativo della polizia penitenziaria, e a proposito di consapevolezza dall'interno, adesso avremo il contributo appunto del dottor Durante. Non siamo riusciti a inserire tra i documenti la bellissima lettera che i direttori delle carceri italiane hanno mandato, apparsa oggi, al capo del dipartimento, a proposito, proprio, come dire, di una presa di coscienza dell'impossibilità di andare avanti nella situazione carceraria che più volte abbiamo citato. Prego.
Io la ringrazio per l'invito e la ringrazio anche per queste iniziative che fa, perché ci danno la possibilità di discutere del problema del carcere. Io ritengo che quando se ne discute si pongono le basi per cercare di risolvere i problemi. È brutto quando non se ne parla, quando non se ne discute. Noi come organizzazione sindacale proprio abbiamo fatto la scelta di portare all'attenzione pubblica tutto ciò che avviene all'interno dell'istituto penitenziario, denunciando nel bene e nel male tutto ciò che succede, proprio perché riteniamo che tutto debba essere portato all'attenzione anche dell'opinione pubblica, perché è il modo anche per stimolare coloro che poi devono adottare delle soluzioni ai problemi che ci sono, che sono tanti e sono drammatici. Io ho cercato di strutturare il mio intervento breve, cercherò di essere abbastanza sintetico, in due parti. La prima parte riguarda appunto la funzione rieducativa della pena, e mi sembra che sia emerso abbastanza chiaro anche da quello che hanno detto gli altri relatori che poi la pena non ha solo una funzione rieducativa, per fortuna direi. Secondo me la pena ha anche una funzione di sicurezza sociale ed ha anche una funzione, deve avere anche una funzione retributiva. Se non avesse queste funzioni in maniera così articolate e complesse, probabilmente soprattutto la pena in carcere diventerebbe inutile. Fino al 1975, cioè fino all'approvazione della legge sull'ordinamento penitenziario, il principio della rieducazione della pena è rimasto sostanzialmente inapplicato. Faceva riferimento prima la dottoressa Longo a quello che era il carcere prima del 1975, cioè un carcere dove le persone venivano rinchiuse e quasi dimenticate e le rivolte erano all'ordine del giorno. Una ormai famosa sentenza della Corte Costituzionale del 1974, la sentenza numero 204, ha stabilito dei principi, ha sancito dei principi fondamentali. Uno di questi è il principio della flessibilità della pena, che non è, come spesso molti vogliono far credere, in contrapposizione con il principio della certezza della pena. Non lo è assolutamente e cercherò di dire qualcosa su questo nel corso della mia relazione. In quella sentenza sostanzialmente il giudice, la Corte Costituzionale, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale della possibilità che il Ministro della Giustizia potesse concedere la liberazione condizionale, ha sostanzialmente affermato questo principio e ha detto che l'espiazione della pena deve essere sottoposta a costante verifica proprio per verificare se il soggetto che è stato condannato nel corso degli anni è cambiato. È un soggetto diverso da quello che era prima al momento della condanna. È sostanzialmente questo il passaggio fondamentale poi, perché è difficile stabilire se quel soggetto è realmente un soggetto diverso rispetto a quello che era prima. E qui entrano in gioco diverse componenti. Da una parte le autorità penitenziarie, dall'altra la magistratura di sorveglianza, che poi sostanzialmente concede i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario. Facendo un confronto con altri ordinamenti europei, io ho avuto modo di recente di fare una visita in Germania, ho visitato alcuni istituti tedeschi, lì non esiste la giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penale, è il direttore dell'istituto, che proviene poi dalla carriera dei magistrati, che concede i benefici sostanzialmente. È un'organizzazione completamente diversa dalla nostra. E mi è parso di capire anche un'organizzazione molto più efficiente, ma non tanto perché sia il direttore o il magistrato di sorveglianza a concedere i benefici, ma proprio perché dal punto di vista amministrativo e organizzativo è un'organizzazione molto più efficiente della nostra. Prima di tutto perché il 70-80% dei detenuti lavorano, sono ammessi al lavoro, che sappiamo bene l'elemento fondamentale insieme poi ai rapporti con la famiglia e alle altre attività è l'elemento fondamentale perché il soggetto possa comunque essere avviato a un programma di recupero sociale, ma soprattutto possa avere delle speranze future, perché chi esce fuori dal carcere e non ha dei riferimenti certi è molto facile che torni a delinquere, che torni in carcere. Quindi ritengo che le carenze fondamentali nella nostra organizzazione stiano proprio da questo punto, da questa parte. Se da noi sono circa il 10% dei detenuti che lavorano e gli altri trascorrono 20 ore al giorno chiusi all'interno delle sezioni detentive, diventa difficile avviare qualsiasi programma di recupero sociale. È del tutto evidente, però, prima facevo riferimento al fatto che la funzione della pena non è solo quella di emenda, non è solo quella rieducativa, ma anche di sicurezza sociale. è del tutto evidente che ci sono soggetti, di questo io ne sono convinto, probabilmente non sarò in maggioranza, ma ne sono assolutamente convinto, ci sono soggetti rispetto ai quali non è possibile avviare nessun programma di recupero sociale. Cioè, il nostro paese si differenzia da altri proprio perché abbiamo organizzazioni criminali, mi riferisco alle organizzazioni mafiose, che costituiscono all'interno del carcere, nella società civile, quello zoccolo duro rispetto al quale credo che non si possa parlare di recupero sociale, proprio per il fatto, per il vincolo che le lega alle consortorie criminali mafiose. Sono quei soggetti per i quali la legislazione ha previsto un istituto premiale diverso, cioè il fatto che possano collaborare con le istituzioni per poi avere un programma di protezione. All'interno quindi degli istituti penitenziari, rispetto a questi soggetti non è possibile avviare nessun programma di recupero, ma bisogna esclusivamente fare in modo che questi soggetti non continuino a delinquere anche attraverso il carcere. E io leggevo proprio in questi giorni l'ultima relazione fatta dai servizi segreti, che lanciano l'allarme proprio sulla possibilità che questi soggetti possano continuare a gestire le organizzazioni criminali dall'interno del carcere. Quindi mi meraviglio molto quando si attacca il 41 bis, io ritengo che sia un istituto fondamentale, con le sue lacune, perché probabilmente è vero quello che dice qualcuno, nonostante il 41 bis qualcuno continua a comunicare, però immaginiamo se non ci fosse. Quindi io ritengo che sia un istituto che vada potenziato e non depotenziato, e attorno a questi istituti credo che vada anche rivista all'interno del carcere la funzione della polizia penitenziaria, nel senso che troppe volte, subito dopo, mi riferisco al periodo immediatamente successivo alla legge di riforma, si è parlato di una polizia penitenziaria che debba partecipare al trattamento. Io penso che la polizia penitenziaria debba partecipare all'osservazione più che al trattamento. Il trattamento deve essere affidato ad altre figure. La carenza di educatori da questo punto di vista probabilmente è un elemento determinante e fondamentale all'interno degli istituti penitenziari. La polizia penitenziaria non può fare trattamento, deve fare osservazione, cioè deve fornire agli operatori, alla magistratura di sorveglianza, quegli elementi necessari per poter valutare se determinati soggetti possono essere destinatari di certi benefici. Questo credo che sia il compito fondamentale della polizia penitenziaria all'interno degli istituti. Quindi mi riferisco a sostanzialmente a un servizio di intelligence, cioè di raccolta dati, analisi dati e collaborazione con le altre strutture che operano in questa direzione. E mi fa piacere, condivido le parole del capo del Dipartimento espresse in un recente convegno da noi organizzato a Roma, che vanno proprio in questa direzione, cioè nel fatto che la polizia penitenziaria si stia e possa strutturarsi in questo modo attraverso proprio una collaborazione attiva anche con le agenzie di sicurezza e di informazione. Quindi questo ci deve far capire qual è la complessità del sistema penitenziario, del mondo penitenziario, proprio per il fatto che è un mondo così complesso e complicato, dove non c'è una popolazione detenuta omogenea, cioè dove non ci sono soggetti rispetto ai quali possiamo sempre e comunque parlare di trattamento, di rieducazione, ma ci sono anche soggetti pericolosi. Oggi ospitiamo all'interno degli istituti penitenziari, per esempio a Benevento, a Rossano Calabro, anche detenuti appartenenti a terroristi internazionali, appartenenti ad Al-Qaeda. Quindi credo che rispetto a soggetti di questo tipo le esigenze di sicurezza debbano prevalere rispetto a quelle del trattamento. Per fare questo io ritengo che vada anche riorganizzata l'amministrazione penitenziaria, ma anche il modo in cui sono strutturati gli istituti penitenziari, all'interno dei quali oggi c'è una promiscuità talmente elevata che è difficile fare avviare qualsiasi attività, per un verso dettata dal sovraffollamento, per altro verso dettato secondo me anche dalla disorganizzazione, cioè quel tipo di organizzazione che fa riferimento ai circuiti penitenziari secondo me è un sistema che non funziona. Io ritengo che vadano differenziati gli istituti all'interno delle singole regioni, creando delle tipologie diverse, cioè degli istituti di massima sicurezza all'interno dei quali ci devono stare determinati soggetti rispetto ai quali si fa soprattutto sicurezza e poco trattamento, istituti a custodia attenuata dove ci sono dei soggetti meno pericolosi, dove si possono avviare determinate attività di recupero sociale, e istituti a trattamento avanzato, cioè dove ci sono quei soggetti che sono prossimi anche ad uscire fuori e rispetto ai quali si fa soprattutto attività di recupero sociale. Quindi condivido anche quello che è stato detto da alcuni relatori che mi hanno preceduto, e che cioè oggi si fa un eccessivo ricorso alla carcerizzazione, perché sono convinto che ci sono tanti soggetti che non dovrebbero stare in carcere, sono soggetti portatori di disagi particolari rispetto ai quali il carcere non può offrire nessuna tutela, nessuna garanzia. Mi riferisco per esempio ai soggetti tossicodipendenti. Noi oggi ne abbiamo circa il 25% all'interno delle strutture penitenziarie. Da questo punto di vista abbiamo una legislazione che credo sia all'avanguardia, perché prevede due istituti importanti: l'affidamento terapeutico e la sospensione della pena, addirittura per soggetti condannati fino a 6 anni di reclusione, 4 anni per soggetti che hanno commesso reati più gravi, ma questi soggetti, anche se condannati a 6 mesi, continuano a rimanere in carcere, perché la maggior parte sono detenuti stranieri, molti dei quali extracomunitari, senza fissa dimora, e quindi continuano a rimanere in carcere nonostante ci sia una legislazione all'avanguardia. L'altro aspetto preoccupante è quello del disagio mentale, che non riguarda esclusivamente gli ospedali psichiatrici giudiziari, che probabilmente sono anche in via di superamento, con tempi lentissimi, ma insomma c'è una previsione. Io proprio l'altro giorno ho organizzato una conferenza stampa all'OPG di Reggio Emilia, dove abbiamo parlato proprio di questo, e proprio la Regione Emilia-Romagna ha stipulato una convenzione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che va proprio verso il superamento dell'ospedale psichiatrico. La Polizia Penitenziaria dovrebbe sostanzialmente restare esclusivamente per il controllo perimetrale, mentre la custodia, quindi il trattamento dei soggetti, dovrebbe essere affidato esclusivamente a personale medico e paramedico. Quindi sostanzialmente si è avviato un percorso che dovrebbe portare verso il superamento di queste strutture. Ma il disagio mentale, fate attenzione, non riguarda soltanto gli ospedali psichiatrici giudiziari, riguarda anche gli istituti in genere, perché ce n'è tantissimo anche negli istituti, non al punto da scemare la capacità di intendere e di volere, quindi in modo da avere dei soggetti che non sono imputabili ma poi socialmente pericolosi. Però comunque questo disagio c'è molto forte anche negli istituti. Questo disagio molte volte, quando si combina con altri, tipo l'uso di sostanze stupefacenti, io proprio ieri ho denunciato a Bologna un episodio, la Polizia Penitenziaria ha rinvenuto sostanze stupefacenti all'interno della struttura, è il secondo che si verifica nel giro di 2 mesi. Poi i tribunali civili ci condannano, a Roma di recente l'anno scorso l'amministrazione penitenziaria è stata condannata a risarcire 350.000 euro alla famiglia di un detenuto morto in carcere perché aveva assunto sostanze stupefacenti. È stata condannata perché l'amministrazione non aveva posto tutte quelle tutele necessarie per evitare che la droga entrasse in carcere. Insomma, chi ha la minima cognizione di quello che avviene nel carcere di Rebibbia, dove entrano 600 volontari al giorno, dove non c'è alcun sistema di controllo efficace, cioè, voglio vedere come si fa ad evitare il passaggio di sostanze stupefacenti, mettendoci anche che poi possa esserci qualcuno corrotto, magari anche appartenente alla Polizia Penitenziaria, non ci sottraiamo neanche alle nostre responsabilità laddove ci sono, però poi i tribunali civili ci condannano a risarcire i familiari del detenuto perché è entrata la droga in carcere, oppure perché il soggetto si è impiccato, oppure perché ha inalato il gas dalle bombolette. Ma la mia preoccupazione non è tanto il fatto che venga condannata l'amministrazione, perché ci può anche stare, e che laddove dovesse essere riscontrata la colpa grave, in una situazione di questo tipo non è difficile farlo, sarà poi a pagare l'ultimo degli agenti che in quel momento operava nelle sezioni detentive. Questa è la preoccupazione fondamentale del sindacato. Facevo riferimento prima anche alla certezza della pena, nel senso che non è in antitesi con il principio di flessibilità della pena. Molte volte noi sentiamo parlare di certezza della pena pensando al fatto che chi viene condannato deve rimanere in carcere per tutto il tempo della condanna. Insomma, partendo dal fatto, per quello che abbiamo detto, che questo sarebbe contrario anche all'ordinamento e alla Costituzione, credo che non sarebbe neanche giusto, perché come dicevo prima, chi è stato condannato magari dopo 10, 15, 20 anni può essere un soggetto diverso. Ma io ritengo che certezza della pena vuol dire soprattutto riuscire ad assicurare alla giustizia i colpevoli dei reati. Oggi purtroppo solo l'1% dei soggetti che commettono reati viene condannato. E questa è l'incertezza fondamentale della pena. Io non credo solo ad una preoccupazione mediatica dei cittadini. Cioè, i cittadini sono realmente preoccupati rispetto a certi fenomeni. Perché quando alle 3 di notte ti entra in casa un soggetto e viene a rubare, tu ti svegli e te lo trovi in casa, io credo che la gente sia preoccupata di questo. Oppure quando si va in giro per strada, come fino a qualche anno fa, Bologna era indenne da certi fenomeni. Cioè, oggi cominciamo a sentire anche in pieno giorno donne aggredite e violentate. Quindi io starei attento a dire che la percezione dell'insicurezza è solo mediatica, e anche mediatica ma non solo, perché se solo l'1% di coloro che commettono reati viene condannato, io credo che insomma, i cittadini fanno fatica a sentirsi sicuri da questo punto di vista. È pur vero che comunque non tutto si risolve attraverso la repressione, ma l'aspetto fondamentale di tutto questo deve essere la prevenzione. È vero che molte volte si legifera sull'onda dei reati che vengono commessi di più, della percezione di paura che c'è nella collettività. Cioè, non ci sono dei programmi, dei progetti organici. C'è un continuo legiferare che molte volte stravolge anche quei principi. Faceva riferimento prima alla dottoressa Longo, a tutte le successive modifiche che ci sono state dopo la legge del 75, dovute a volte alla recrudescenza mafiosa, terroristica, ma comunque questi hanno snaturato quei principi che erano nella legge del 75, nel nostro ordinamento. Si è passati sostanzialmente da un ordinamento che diceva al soggetto se cambi ricevi sostanzialmente un trattamento diverso, si è arrivato a un ordinamento nel quale si dice al soggetto se collabori avrai dei benefici. Però questo ci deve far riflettere su quella che è la nostra società, che è una società diversa da quella di molti altri paesi europei ai quali molte volte cerchiamo di far riferimento e con i quali molte volte ci confrontiamo. Sicuramente non è facile trovare delle soluzioni adeguate, ma è vero quello che hanno detto anche molti dei relatori che mi hanno preceduto, che il problema fondamentale è quello della legalità. Cioè, se in una società c'è il rispetto della legalità, sicuramente ci sarà meno insicurezza, ci sarà più certezza del diritto e avremo sicuramente meno problemi. Grazie.
Volevo interloquire un momento. Come padrona di casa mi permetto di farlo, perché con il dottor Durante, ma con il SAP, c'è un rapporto molto aperto, molto franco, non sempre siamo sulle stesse posizioni, ma questo intervento è un intervento importante perché ci dice alcune cose. Ci dice che siamo d'accordo sul fronte, come dire, del riconoscimento della valenza delle misure alternative, sulla necessità di diminuire i tassi di carcerizzazione, sul fatto che in carcere, se ho ben interpretato, effettivamente c'è una gran parte di disagio che dovrebbe trovare collocazione altrove. Questa è la situazione attuale. Allora io mi permetto di dirle, dottor Durante, e so che lei apprezzerà questo tipo di richiesta. Non perseguite questa strada di dismettere la funzione trattamentale della polizia giudiziaria. È una strada pericolosa. Lo dico proprio con tutto il rispetto e con la valenza che riconosco al ruolo della polizia penitenziaria. È una strada pericolosa. Essere parte del trattamento vuol dire essere in parte chi attua l'articolo 27 della Costituzione, anche se tutti noi cominciamo ad avvertirlo più come una parte di una Costituzione formale, non più materiale. Essere in carcere nella situazione data con una funzione di osservazione vuol dire ritirarsi e allontanarsi dai principi fondamentali della Costituzione. Questo ve lo dico con grande chiarezza e con grande preoccupazione. Poi, un giorno, in un carcere che non c'è, dove ci saranno soltanto ipotesi, come dire, limitatissime di detenuti per reati gravissimi, in cui si potrà ragionare su compiti altri della Polizia Penitenziaria, ci penseremo. Ma oggi la Polizia Penitenziaria, questo ne va della salvaguardia del vostro lavoro, della vita e della dignità delle persone detenute e di tutto quello che tutti insieme stiamo cercando di fare. Quindi questo glielo dico proprio con il cuore, non lo fate.
No, voglio... La ringrazio per la domanda perché mi dà la possibilità di precisare ulteriormente. Cioè, non è che noi ci ritiriamo rispetto al trattamento. Cioè io penso questo, alla Polizia Penitenziaria si chiedono troppe cose, la Polizia Penitenziaria non può fare tutto all'interno del carcere. Cioè, se parliamo di trattamento, il trattamento è qualcosa di specialistico, ce lo devono fare soggetti che sono preparati per quel tipo di attività. Quando io mi riferisco all'osservazione, l'osservazione fa parte anche del trattamento, nel senso che se la Polizia Penitenziaria è in grado di fornire elementi a coloro che devono valutare, questi saranno messi in condizione di valutare meglio. Cioè, la Polizia Penitenziaria, stando a contatto tutti i giorni con i detenuti, è in grado di fornire a chiunque degli elementi che altri non possono fornire. Cioè, quando io mi riferivo alla raccolta e all'analisi dei dati, mi riferivo proprio a questo, cioè al fatto che il poliziotto penitenziario osserva quello che avviene tutto il giorno all'interno delle sezioni detentive, come si comporta il soggetto, con chi interloquisce, con chi si rapporta, non solo all'interno ma anche i rapporti che ha all'esterno. Cioè, a me viene, cioè io mi sono sempre chiesto, no, quali elementi può fornire la Polizia di Stato o i carabinieri, il questore per alcuni elementi, no, alla magistratura di sorveglianza rispetto a un soggetto che sta in carcere da 10 anni. Io credo nessuno.
Allora, se non pochi, detto in un senso.
Io credo che ne possa fornire molto di più il carcere, certo, che non gli organi di polizia che stanno all'esterno. Questa è una mia idea, poi per carità. Io... sarà sbagliata.
Allora, dobbiamo l'ultimo intervento.
Cioè io penso che sia stato frainteso quello che deve essere il ruolo reale.
Allora, se ho frainteso, sono contenta di aver frainteso.
Non ha frainteso lei, è stato frainteso nel tempo, in questo senso.
Facciamo concludere adesso l'intervento dell'avvocatessa Miserocchi, poi se c'è spazio...
Sarò velocissima perché tante cose sono state già ben affrontate, ribadite, per cui mi permetto solo di condividere con voi alcuni pensieri alla luce delle relazioni di questo pomeriggio. E per prima cosa su questo tema ultimo, no? della paura, un po' quello che ormai inizia a chiamarsi, no, il diritto penale del nemico, insomma, quindi l'extracomunitario, questo senso così di insicurezza che pare, insomma, noi tutti viviamo, io voglio condividerne anch'io uno con voi di grande insicurezza che sento, ma che sento per tutte quelle donne che vivono nelle famiglie e che sono ancora oggi molto maltrattate, picchiate, seviziate, violentate, che ancora oggi al 90% non denunciano e non riescono ad avere quindi forma. Sono potenziali vittime che non escono e non diventeranno mai forse nemmeno vittime. Quindi io ho piacere di condividere con voi anche questo e suggerirvi anche di avere questo tipo di attenzione. Ma veniamo proprio al discorso della vittima, che così come è già stato affrontato mi piace sottolineare alcuni pensieri che mi hanno suscitato i relatori precedenti. Perché questa difficoltà, no, di riuscire a entrare in rapporto con la vittima del reato nella fase della esecuzione della pena? Difficoltà che ha avuto anche il legislatore del 75, perché ha immaginato in tre istituti, dico tre, una possibilità di relazione e rapporto fra colui che aveva commesso il reato e la vittima del reato stesso. Beh, io penso perché nasce anche un po' dalla difficoltà che abbiamo di vedere nella pena questa funzione cosiddetta rieducativa, risocializzativa, che ha previsto il legislatore costituzionale, che prevede con riferimento alla pena, ma non ci dice a quale fase della pena. Il discorso che poco fa faceva la dottoressa Longo di anticipare alla fase della cognizione la valutazione sull'evoluzione della personalità del reo, cioè significa poter intervenire e dare visibilità alla vittima sin da quella fase. Invece noi non diamo visibilità alla vittima sin dalla prima fase, se non quella visibilità strumentale che ci serve per aprire fascicoli, per fare processi, per fare numeri, per fare statistiche, per chiudere in fretta con patteggiamenti buttati là perché i fascicoli pesano, no, ma non per i bollini bianchi, rossi, gialli come abbiamo noi attaccati a Ravenna, alla procura di Ravenna, pesano perché fanno numero, perché fanno statistica, perché alla fine del mese quell'ufficio deve essere sgombro e quei fascicoli devono essere saliti o scesi a seconda di dove sta l'ufficio che li deve poi accogliere. Ecco che allora, se noi non prestiamo attenzione alla vittima nella fase iniziale, le diamo visibilità, la supportiamo, ma così pure stiamo attenti a che colui che ha commesso il reato abbia anche la possibilità di avere nell'immediatezza strumenti per porre rimedio, per porre una, come dire, un'attività concreta di risarcimento, di riapertura del dialogo con quella vittima, noi rischiamo appunto che poi la vittima ce la vediamo comparire a distanza di 10-20 anni e a quel punto costringiamo colui che magari già un percorso risocializzativo l'ha già fatto, già ha modificato il suo stile di vita, a dover vedere un ulteriore sbarramento che è quello di non accedere a una liberazione condizionale, di non accedere a un affidamento perché non c'è più possibilità né di risarcire né di reinstaurare una relazione, perché magari non abbiamo più veramente, perché gli anni sono passati, la vittima. Allora io mi chiedo se noi, come giustamente dicevano prima i relatori, tutto questo noi lo dobbiamo anticipare, ma anticipare significa non seguire questo meccanismo che ahimè ci sta prendendo tutti, che è quello della celerità per la celerità. Noi dobbiamo fermarci su questo. E questo secondo me ce lo insegnano molto quei reati che, come vi dicevo prima, sono reati dove il rapporto e la relazione fra la vittima e il reo è una relazione già esistente, quindi quei reati che si verificano all'interno di dinamiche affettive, sociali, familiari, che vedono già una relazione fra reo e vittima che viene interrotta da un comportamento che poi appunto che è il comportamento illecito, che è il fatto reato. Ecco che questa tipologia di reati dovrebbe iniziare ad insegnarci ad affrontare il problema del rapporto con la vittima del reato, ad affrontare il problema di un serio percorso riabilitativo, risocializzativo nei confronti del responsabile del reato. Quindi una presa di coscienza del responsabile nell'immediatezza. Non attendiamoci oltre. Due parole ancora su non attendiamo i tempi biblici, anche perché attendere tempi biblici significa non solo tutto quello che dicevo prima, ma significa anche poi vedere disperse le energie, vedere disperse le risorse, vedere poi agire delle azioni che non vengono ad incidere su nessuno. Un ultimo pensiero alla tutela della collettività. Mi è piaciuto molto l'intervento del garante, perché del difensore civico, anzi scusi, bene, dopo con tutti i garanti mi sono un po' confusa. Questa della collettività è importante perché è importante che cambiamo, secondo me, mentalità anche sulla lesione che riceve la collettività di fronte a un fatto reato che magari colpisce in particolare quel soggetto, danneggia in particolare quell'altro soggetto, ma che in realtà è un fatto reato che crea alla società, quindi alla collettività, un grave danno, va a incidere su quella collettività. Se iniziamo a seguire questo pensiero, riusciamo anche a pensare a una collettività che è in grado allora di pensare a delle forme di ristoro, di risarcimento, che diventano veramente significative, perché si agiscono nel momento in cui la collettività stessa comprende che è necessario non solo un'azione diretta nei confronti della vittima, ma anche un'azione sulla collettività tutta. E questo, secondo me, è un pensiero che dobbiamo sforzarci di tenere vivo, sforzarci di confrontarci e dare anche la possibilità poi di agirlo, perché bastano poi piccoli progetti per incidere sulla collettività, bastano piccoli atteggiamenti, piccole azioni, no? Per dimostrare che comunque la persona, il reo, è cambiato anche nella direzione della collettività, non solo di quel singolo fatto reato, perché anche qui non cerchiamo di chiudere tutto a compartimenti stagni, iniziamo a pensare che quell'azione ha recato un danno a tutti noi e che quindi quell'azione va reintegrata su molteplici aspetti, che quell'azione deve essere una presa di responsabilità di colui che l'ha commessa, ma anche della società che non è stata in grado di anticipare un'azione su quella persona che probabilmente un disagio, un disturbo, un qualcosa a volte già lo viveva. E quindi tutti noi dobbiamo sentirci partecipi e collegati in questo agire e in questo poi definire anche percorsi che si allontanano da questa modalità che abbiamo, no? Di chiudere i cattivi per sentirci più buoni, ma che invece ci devono aiutare a fare un passo ulteriore, quel passo che aveva già fatto il legislatore costituzionale quando pensa a una pena che non deve avere, deve rispettare comunque la persona umana, non deve essere un comportamento degradante, disumano, e che deve avere anche questa funzione risocializzatrice, rieducativa, che veramente penso sia stato un alto pensiero in quel momento, un pensiero che a volte forse non ha trovato riscontro nelle politiche legislative, nella legislazione ordinaria, in tutto, ma che comunque è un pensiero che va tutti i giorni, a mio avviso, incardinato all'interno delle nostre realtà, del nostro vivere comune. Grazie.
Grazie. Abbiamo 5 minuti, devo riconsegnare la sala. Volevo solo dare un'informazione di servizio per il prossimo appuntamento, che è presso la Casa Circondariale della Dozza su carcere e informazione. Abbiamo già raggiunto il tetto massimo, anzi siamo andati molto oltre con le iscrizioni e i numeri disponibili per questo terzo incontro, quindi vi chiederei a questo punto di non mandare più delle richieste di partecipazione, perché non siamo più in grado fisicamente di far entrare chi vuole entrare, sarà per un'altra occasione, ce ne saranno nel corso dell'anno. C'è un intervento della signora Tibaldi di AVOC.
Sono volontaria e vado in carcere da 17 anni. Sono veramente seccata e schifata proprio che ogni volta che succede qualcosa in carcere si coniughi il nome dei volontari con quelli della droga o cose analoghe. Noi siamo adesso una sessantina, ma nel corso degli anni tanti sono passati, alcuni purtroppo sono morti, non siamo giovani e non credo che abbiamo molta predisposizione a queste cose. Comunque ci vorrebbe tanto poco a evitare che la droga entrasse in carcere, ci sono degli accorgimenti che sono facilissimi. Ecco, quello che io però vorrei dire è che in tutti questi anni, visto che siamo così scomodi, un confronto non c'è mai stato chiesto a livello anche sindacale, e lo chiedo io formalmente, perché non è possibile continuare a lavorare con la buona volontà con cui noi lavoriamo. E vorrei dire a tutti che vestiamo tutti i detenuti che non hanno denaro. Pensate quanta gente non ha denaro adesso in carcere. Vestiamo circa 3.000 persone all'anno. Chiedetevi cosa sarebbe il carcere se questa gente non avesse qualcuno che provvede a loro. Ecco, cioè parlo di malattie, eccetera, eccetera. Quindi io continuo a non capire come la polizia penitenziaria, non tutta grazie al cielo, non si renda conto che facciamo un servizio che è utile, un servizio che dovrebbe tornare prima di tutto a vantaggio della polizia stessa perché vive in un ambiente più igienico, ammesso che il carcere sia un ambiente igienico, cosa che dubito molto. Quindi proprio spero che prima o poi qualcuno voglia smettere di avere queste idee. Credo che nessuno di noi sia mai stato neanche sfiorato dall'accusa di aver accusa provata, ecco, di aver provato qualcosa in carcere, però guarda caso, appena viene fuori la parola volontari siamo scomodi, forse abbiamo orecchie e occhi e danno noia. E comunque spero.
Allora, facciamo, è giusta la replica, dopo chiudiamo. Questo è il clima, come dire, dell'oggi. Non si sente.
No, non si sente.
Dai, proviamo. Vai.
Non si sente solo perché, dicevo, io veramente la invito, per cortesia, visto che anche si parlerà in Parlamento presto, di diminuire a 6 mesi invece che a un anno di formazione della polizia penitenziaria. Penso che questo sia molto grave. Io non penso che la polizia penitenziaria sia caricata di troppi impegni, nonostante al carcere della Dozza, io seguo il diritto allo studio all'interno del carcere della Dozza e ci lavoro da 2 anni, 2 anni e mezzo. Nonostante il sottorganico che è dimezzato della polizia penitenziaria, io sarò meno politically correct della garante, ma veramente la imploro invece, proprio per valorizzare quello che è il lavoro del poliziotto, a contribuire al trattamento, e l'analisi invece la lascerai proprio a chi ha studiato per fare un'analisi e delle osservazioni, che è una questione anche un po' più complessa. Contribuire al trattamento nel senso di garantire anche i diritti già previsti per i detenuti, che possono essere delle sciocchezze come accedere alle biblioteche di sezione o allo stesso diritto allo studio, che peccato che non c'è più l'assessore, che per altre cose io ma tanto lo ci vediamo tutti i giorni, quindi non è un gran problema, è molto disponibile, proprio perché purtroppo invece la polizia penitenziaria, ce ne sono alcuni elementi, molti veramente validi, ma quello
sono tutti validi, guardi,
purtroppo mi dispiace, io constato che tutte le volte devo perdere delle mezz'ore solo per accedere a una sezione perché ci sono 4 poliziotti che non stanno facendo niente. Se ce n'è 2 che volevano fare qualche cosa, vengono, le ripeto le parole di molti poliziotti che dicono purtroppo non posso fare perché se no vengo additato dal mio collega. E in più di dover dire ai detenuti, non dite che siete iscritti all'università, perché qualche agente mi deve dire
adesso le devo dare la replica per... ecco, però non non è la sede questa per fare, perché altrimenti dobbiamo aprire un contraddittorio che ci sono molte altre sedi, adesso diamo la parola, però poi la sala si chiude, è un seminario, ci sono molte sedi dove possiamo dirci queste cose, dove ce le diciamo. Quindi, altrimenti altri vorrebbero intervenire, le repliche sarebbero di altri ancora, quindi chiederei di chiudere questa, la chiudiamo perché poi sono già venuti i vigili a fare dei segni.
No, mi dispiace che la signora si sia un po' risentita per quello che ho detto. Non volevo dire che i volontari portano la droga in carcere. Mi riferivo al fatto che, infatti ho fatto riferimento anche alla polizia penitenziaria. Noi abbiamo anche arrestato qualche collega che portava la droga in carcere o i telefonini, quindi non ci nascondiamo dietro a un dito, insomma. Facevo riferimento al fatto che entrano 600 volontari al giorno per dire che non è possibile fare dei controlli adeguati su tutte le persone che entrano nel carcere, in questo senso. Ma non ho detto che i volontari portano la droga in carcere. Poi abbiamo anche individuato in qualche posto un volontario che portava i telefonini in carcere, ma come abbiamo arrestato il poliziotto penitenziario che portava la droga in carcere, sono fenomeni che appartengono a tutti, non né ai volontari né alla polizia penitenziaria, ma a tutti, quindi il mio intervento aveva questo senso. L'altro intervento, non so cosa dire, se lei ha notizia o vede che ci sono poliziotti penitenziari che non fanno niente, credo che abbia degli strumenti per intervenire. Io non credo che al carcere di Bologna, dove ci sono 1200 detenuti e solo 200 agenti che fanno servizio nelle sezioni detentive, ci sia qualcuno che si possa permettere il lusso di non fare niente, ma questo vale a Bologna e vale in tutti gli istituti d'Italia. Da questo punto di vista non so che dirle. Per quanto riguarda il trattamento,
io concluderei, ho risposto prima, chiedo scusa, perché poi la responsabilità in tutte le cose è personale, quindi non ne risponde il dottor Durante in prima persona. Se ci sono delle persone, come in questi periodi è successo, che sono stati i comportamenti ritenuti degni di tutela, vengono individuate le persone. Non credo che si debba addebitare una responsabilità collettiva a chi fa un intervento, e ripeto, qui hanno tutti diritto di intervenire a rappresentare le proprie posizioni. Con questo ringrazio tutti.